Nella puntata di questa settimana di Cinefax Podcast diciamo la nostra su The Warrior di Iron Claw, un fisicatissimo Zac Efron al centro di un'incredibile storia vera di fratellanza, wrestling e tragedia. Past Lives, una storia d'amore e nostalgia che attraversa il tempo e lo spazio. Naiad, Annette Bening e Jodie Foster sono le protagoniste di una storia di sport e di rivincita tanto potente da non sembrare quasi tratta da una storia vera. E How to Have Sex, tre adolescenti britanniche nella vacanza che cambierà le loro vite. E infine Hazbin Hotel, serie animata fra l'horror, il comico e il musical, con protagonisti dei demoni molto particolari. Tutto questo è la solita dose di novità, recensioni, approfondimenti e tanto tantissimo nonsense su cinema e serie TV, serviti a voi senza spoiler e con tanta sana passione dalla redazione di Cinefax.it. Ciao a tutti, io sono Paolo Celamare e in studio con me ci sono due agguerriti colleghi, il fondatore, direttore editoriale, anime pilastro di Cinefax, colui che sorride ogni giorno grazie a un già fantastico 2024 cinefilo, Teo Yusufian.
Ma ciao a tutte, ciao a tutti, puntata 227.
Tu le conti? Così.
Non è che le conti.
Io ho perso il conto.
Ma c'è scritto.
Ma dove?
Scaletta.
Ma sai che in 227 puntate non me ne ero mai accorto.
A parte che non ci crede nessuno a questa cosa. Comunque sì, sorrido perché secondo me è già un anno meraviglioso per il cinema. Continuano a uscire film bellissimi uno dopo l'altro. E quindi andate in sala di corsa, eh? Come ogni tanto riusciamo a fare anche noi. E poi veniamo qua a parlarne. Ma presenta il nostro prossimo ospite.
È qui con noi un cinefilo dai tempi di Fuori Orario, organizzatore di rassegne Cineforum, la cui comfort zone sono le commedie adolescenziali e i dischi punk, uno degli esemplari della redazione di Cinefax.it, Marco Lovisato.
Chiamatemi McLovie.
McLovie, il nostro McLovie. Beh, mi fai vedere la tua patente.
Di lavorare su lì.
Mi fai vedere la tua patente.
Non ce l'ho di.
Vedo, ecco qui McLovie.
Devo andare a comprarla al mercato nero.
Ma tu ci scherzi? Ma io qualche anno fa a Hollywood Boulevard comprai in un Los Angeles, beh, Hollywood Boulevard, ci sono i negozi di souvenir, e comprai la patente di McLovin.
Bellissimo.
E la regalai a un mio amico che era il mega fan di Superbad.
Ti perdono il flex per Hollywood Boulevard.
Come stai, Marco?
Sto molto bene, grazie. Sempre bello essere qui.
Ho fatto casino col microfono. Ultimo film visto al cinema?
Ultimo film visto al cinema, Povere Creature.
Oh, Teo? Io ultimo film visto al cinema, sai che credo sia anche per me Povere Creature.
Ecco.
Io ho visto ultimo al cinema di Iron Claw.
Ah. Ok.
No. The Holdovers.
Perché dopo sono poi hai visto anche Argyle dopo.
No, l'ho visto prima.
L'hai visto prima?
Sì. Okay. The Holdovers, bellissimo. Quindi confermo quello che avevi detto. Mi è piaciuto un casino e mi ha riportato alla mente sensazioni e sentimenti di quando andavo a scuola.
Di quando andavi a scuola nel 70,
negli
New
anni...
England, no?
Okay. No, negli anni delle superiori. The Warrior ne parleremo dopo, certo. Però voglio accennare una cosa, voglio fare un piccolo rant.
Ma fallo, visto che tanto li faccio sempre io, ogni tanto se li fai tu,
esatto,
va bene.
Allora, fatemi incazzare un attimo.
Aia.
Io capisco che molti di voi che ci ascoltano non hanno la fortuna di vivere in una grande città come Milano, dove l'offerta è molto variegata. Però per chi sta a Milano, possibile, dico la distribuzione, che se non sbaglio è Eagle, possibile che non ci fosse una proiezione in lingua originale a Milano, in tutta Milano, di The Iron Claw, e sono dovuto andare a Cerro Maggiore nell'unica proiezione che c'era cos'era, il The Space di Cerro Maggiore, tra l'altro cinema bellissimo. Ho avuto l'opportunità di scoprire un multisala che non conoscevo, molto ben curato, ben tenuto, bellissima proiezione. Però figa, mi fate fare l'autostrada da Milano per andare a Cerro Maggiore per trovare l'unica proiezione in Lombardia in originale di Iron Claw.
Che tra l'altro tu, non avendo la macchina, l'autostrada te la devi fare a piedi, quindi è ancora più difficile.
È un po' complicato, ho dovuto prendere un car sharing, eccetera, eccetera. Però se poi vado a pensare che i cari amici di Eagle hanno tradotto di Iron Claw in The Warrior, che ce ne sono 70 di film che si chiamano The Warrior, mettendo...
No, però aspetta, The Warrior trattino di Iron Claw.
Ma chiamalo di Iron Claw, così non devi rifare i titoli, c'hai già la promozione.
Ma questa è la puntata, tra l'altro, dove assegneremo
l'Eternal Sunshine World.
E quindi siamo già in argomento.
Siamo già in argomento. Però secondo me hanno pensato che c'è The Wrestler, c'è The Fighter, facciamo The Warrior, così ci porta bene.
Che però The Warrior C'è già,
si chiama Warrior. Warrior senza Warrior. Vabbè, comunque.
Tra l'altro, film che era piaciuto un casino.
Quello con
Tom Hardy, esatto. E Joel Edgerton. Tom Hardy con un trapezio che era, gli arrivava sopra le orecchie.
Ma a proposito di muscoli, ne parleremo poi dopo, okay, quando andiamo a parlare di questo film. Prima di addentrarci, però, parliamo un attimo di cose importanti, Teo. Okay. Parliamo delle vacanze. Ammettilo, tanto noi facciamo queste cose, lavoriamo tutto l'anno, ma in realtà pensiamo soltanto a quando andremo in vacanza.
Un po' come tutti.
E io mi vergogno un po' a dirlo, però in realtà da cinefilo e seriofilo, si dice seriofilo?
Seriofilo?
Sì, cioè che mi piacciono le serie. Anche quando sono in ferie, penso a ritagliarmi quei piccoli momenti di relax, no? Per vederti un film o seguire la serie che sta uscendo. Ma se sei alle Maldive, come fai? Che lì magari non c'è Now o Paramount Plus, non va, c'hai i problemi.
Paolo, ti viene in aiuto NordVPN.
Esatto.
Perché ti puoi geolocalizzare spostando il tuo indirizzo IP nel paese che vuoi, e quindi facendo praticamente finta di essere ancora in Italia, e automaticamente usare tutti i servizi disponibili nel paese in cui vai a geolocalizzarti e a cui sei abituato e iscritto.
Esatto, ha dei server fisici a Roma e Milano, quindi massimo della velocità e stabilità, e in più è facilissimo da usare, lo puoi installare su smartphone, smart TV, PC, Mac, dove ti pare.
Scaricate NordVPN a nordvpn.com/cinefx, perché usando il codice coupon cinefx otterrete 4 mesi extra, che direi che non è male come offerta.
E tra l'altro non è solo per cinefili, perché poi con la geolocalizzazione puoi trovare anche offerte per acquistare biglietti aerei, per prenotare l'hotel, l'autonoleggio, quindi insomma le funzionalità che ti apre, no? una VPN come NordVPN sono molto di più. E oppure puoi acquistare anche il piano Plus di NordVPN e avere VPN, anti-malware, anti-phishing, dark web monitor e password manager.
Quindi, tutto quanto. Che cavolo vuoi di più?
Niente,
è la soluzione, basta. Quindi la prossima volta che vai alle Maldive, Paolo, NordVPN, ti vedi tutti finché vuoi.
A posto.
Oh.
Inoltre, per quelli che ci seguono assiduamente e vogliono continuare a seguirci in futuro e farci crescere e supportarci ed aiutarci, esiste anche il sito gliamicidicinefax.it, in cui grazie alla piattaforma Patreon potete fare delle piccole donazioni che supportano il progetto Cinefax in tutte le sue forme e avere un sacco di divertenti e interessanti vantaggi, entrare veramente a far parte della community nella maniera migliore possibile.
Esatto, io colgo come al solito l'occasione per ringraziare tutte e tutti coloro che sono entrati in questi ultimi giorni, in queste ultime settimane, e intanto vi possiamo buttare lì un'anteprima, nel senso che si conclude tra poche ore il sondaggio per decidere la top 8 del mese, decisa appunto dai nostri supporter, ma direi che per come stanno andando le cose c'è già un vincitore annunciato, e quindi a fine mese uscirà la nostra speciale classifica su 8 film cupi e soffocanti che ti tolgono la gioia di vivere.
Wow.
Questo è stato votato dal 65% dei votanti su Patreon, quindi direi che la vogliono effettivamente leggere.
Sì, il nostro pubblico ha
voglia di leggerezza, questa gioia di vivere
bene.
Mi contraddistingue, mi fa molto piacere. Comunque, ecco, stiamo già al lavoro, stiamo già decidendo un po', scambiandoci un po' di idee sui titoli da mettere e non mettere, quindi a fine mese vi arriverà la top 8 che avete deciso voi, e quindi insomma non è male. Coglierei anche l'occasione per bastonare dietro le orecchie Paolo, visto che
ho
Paolo,
fatto?
Paolo il super classico.
Ah!
Il super classico, Paolo. Siamo fermi perché a te è venuta la brillante idea di raddoppiare la proposta editoriale. Non farlo solo per un pugno di dollari, che è il film che ha vinto, ma anche su Yojimbo. Però le cose si stanno un po' allungando. Io mi sento di chiedere scusa a tutti coloro che lo stanno aspettando.
Facimmolo, Teo.
Facciamolo. Dai, facciamolo. Adesso ci rimettiamo in marcia e facciamo anche quello come dovremmo fare. Poi riprendiamo anche tutto quanto. Insomma, dai.
Bene.
Intanto voi fatevi un giro sugli amici di cinefax.it, scegliete il livello cinefilo che più vi aggrada, visto che c'è il Guni, c'è il Drugo, c'è il Guerriero. Sono tutti chiaramente pensati rispetto ai film. E ci sentiamo poi sulla chat Telegram, che è riservata a voi, dove ogni giorno, mi è qua testimone Marco, visto che Paolo Telegram non se lo vuole fare, però ogni giorno Marco direi che ci si scambia ormai.
Unisciti.
Esatto.
Unisciti a noi.
Idee, pareri, impressioni, foto, cioè fighissimo.
Ok. Ma se amate il cinema, amate anche andare al cinema.
E
questa settimana, da oggi, per chi ci ascolta il primo giorno, quindi 8 febbraio, Il colore viola è in sala.
Esatto, anche... nuova versione musical del dramma, tra l'altro film tratto dal musical di Broadway, che era tratto dal film dell'85 di Steven Spielberg. Poi esce anche il nuovo film di Agnieszka Holland, lo dico il titolo in inglese perché non so pronunciare il titolo polacco, e quindi è Green Border.
Ma in italiano esce come?
In teoria dovrebbe uscire come
The Warrior, Green Border.
Guarda, sarebbe molto bello.
Poteva essere Zielona Granica, non lo so.
Scritto Zielona Granica.
Baroni mi aveva.
Noi lo chiamiamo Zielona Granica.
Ok. Poi il 12 febbraio, attenzione, perché torna in sala restaurato e riabbellito e rifantastico Suspiria di Dario Argento. Secondo me è un film meraviglioso che dovete assolutamente vedere, soprattutto al cinema, con la qualità per godere di quella fotografia folle e satura di Luciano Tovoli. E poi il 14 febbraio esce un botto di roba. Vi segnaliamo Past Lives, film che io e qui presente Marco abbiamo già visto. Io tornerò a vederlo, che a me è piaciuto un casino.
Che recensiamo oggi.
Esatto. Finalmente l'alba, nuovo film di Saverio Costanzo con Lily James. Poi I Tre Moschettieri trattino Milady, ovvero la seconda parte del grande racconto, del grande blockbuster francese con Eva Grenville, Sam Cassell, si chiama Pio Marmaï, che a me il primo capitolo era piaciuto parecchio, quindi non vedo l'ora di vedere il secondo. E poi Madame Web, il nuovo film Sony sulle donne
legato all'universo fumettistico di Spider-Man.
Esatto, con Dakota Johnson, se non
e la nostra cara amica
Sydney Sweeney. Okay. Ormai è un po' prezzemolina Sweeney.
È esplosa lei, sì. Ormai ovunque. Possiamo entrare nel vivo. Abbiamo due cose importanti.
Vabbè, non è che prima non c'eravamo entrati. Cioè.
Sì, no, hai ragione, però... Okay. Il vivo significa l'errata corrige.
Ah, subito?
Allora, come sapete, cioè, immagino, spero sappiate, c'è la possibilità di commentare su Spotify le puntate e segnalarci quindi qualche inesattezza o soprattutto farci complimenti, che è meglio, o dirci la vostra sugli argomenti che lanciamo in puntata. Abbiamo letto un po' di commenti che ci avete mandato, ne prendo qualcuno a caso.
Allora io ringrazierei The Horror Chick, che ci dice: fun fact da insider tra virgolette, quando si distribuisce un prodotto all'estero la scelta dei titoli non è lasciata in mano ai traduttori adattatori come si potrebbe pensare, ma a chi si occupa del marketing.
Esatto, questa è una cosa che sappiamo chiaramente, ma è bene rispiegarlo per chi ci ascolta. Infatti l'Eternal Sunshine Award che
tra pochi minuti finalmente sveleremo,
dedicheremo, è dedicato proprio alla distribuzione italiana, che ha deciso i titoli italiani dei film più bizzarri. Andando avanti, vediamo, c'era anche tra l'altro una segnalazione, no, di Andrea Di Gini per l'Eternal Sunshine Award, che dice: il titolo tedesco del film Rapito è
Di
Bologna Entfuhrung Geraubt im Namen des Papstes, che
ma
tradotto
cosa
significa...
non ho capito Papstes. Assolutamente niente.
Allora, il film Rapito,
quello di Marco Bellocchio,
in Germania è... cioè in tedesco il titolo è Wie Bologna Entfuhrung Geraubt im Namen des Papstes.
È qualcuno che dava le indicazioni stradali.
Che tradotto letteralmente è: il rapimento di Bologna rubato in nome del Papa.
Beh, anche loro si difendono abbastanza bene. Dovremmo estendere l'Eternal Sunshine Award come miglior titolo internazionale.
Per
Oscar.
Esatto.
Per cinefax.de.
Esattamente.
E poi cosa abbiamo? Vabbè.
Allora, c'è Peter che ci fa notare una cosa molto carina, secondo me, su Povere Creature, a cui non avevamo fatto cenno. William Godwin fu un filosofo inglese che ebbe una figlia con l'autrice protofemminista Mary Wollstonecraft. Quella figlia era Mary Shelley, autrice di Frankenstein, altro chiaro riferimento del film. direi che è una chicca che effettivamente ci sta da raccontare.
Fra Davide dice: propongo per l'Eternal Sunshine Award il film del 2003 con Jennifer Lawrence.
2023.
No, hard...
2023, Paolo.
2023, cosa hai detto?
Hai detto 2003.
Passato 2023.
Un po' di tempo.
No, l'ho detto veloce. Ho detto 2023 con Jennifer Lawrence, no hard feelings. Da noi è arrivato con Fidanzati in affitto. Se non sbaglio,
era nelle
nomination.
È nelle nomination.
Quindi, sì, sì, sì. Bravo, Davide, l'hai azzeccato. Sei tosto, sei bravo, sei figo.
Ah, Diego Bianchi, che noi ci eravamo chiesti come mai Cano, il protagonista di The Kitchen, si chiamasse solo Cano, parentesi, mi avevi talmente tanto convinto con la tua recensione nel podcast che poi in settimana mi sono visto The Kitchen e devo dire che l'ho trovato molto originale, mi è piaciuto parecchio.
Sì.
Ok, e ci dice che Cano è un rapper inglese che ha già recitato in Top Boy, la serie culto in Inghilterra. Effettivamente ne parlano tutti super bene e non l'ho, mi ci sono ancora avvicinato, ma ero molto curioso.
Tra l'altro Cano non è solo questo rapper, il personaggio di Mortal Kombat, ma è anche una band, un progetto italo disco degli anni Ottanta che ci ha regalato capolavori come...
Questa
non è Ibiza. No, quella, come Another Life.
Ah, ok.
E poi Fabio Barcaroli, Barcaroli ci dice, errata corrige, Paolo ha detto che in Daredevil Born Again torna il personaggio di Ellen Page, in realtà la fidanzata di Devil si chiama Karen Page, è vero? Sbagliato,
esatto, anche perché hai
Ellen Page è un'altra persona
Che non esiste più,
che non esiste,
è il dead name di Elliot Page, quindi sarebbe anche, come si dice, dopo non utilizzarlo, visto che,
esatto,
è il dead name,
quindi doppio errore.
Esatto, ma visto che siamo entrati nell'argomento errata corrige, io volevo fare una piccolissima correzione su quanto detto in merito a Anatomia di una caduta. Ti ricordi che avevano detto come mai la Francia non ha presentato il film che ha vinto la Palma d'Oro come miglior film internazionale agli Oscar, ma che cacchio hanno combinato, eccetera eccetera. E io avevo detto che il film, essendo recitato in gran parte in inglese, non rientrava nei termini per essere dentro nel miglior film internazionale. Ma in realtà non è così.
Ah.
Nel senso che Neon, ovvero il distributore per gli Stati Uniti di Anatomia di una caduta, ha divulgato un comunicato nel quale dichiarano che il film è per il 59% recitato in francese e per il 41% recitato in inglese. Siccome la regola per essere ammessi a miglior film internazionale prevede che debba essere recitato più del 50% in una lingua non inglese, ci rientrava. E quindi torna, diciamo, di prepotenza l'ipotesi che vede dietro una questione politica,
esatto,
per le dichiarazioni contro Macron, eccetera, eccetera. Ora, io mi chiedo, mi fido del distributore statunitense del film, ma il 41% mi ha fatto un po' strano proprio la percentuale precisa. Cosa hanno letto? Le righe di sceneggiatura? Hanno preso il minutaggio?
O la lista dialoghi o il minutaggio cronometrato poi fatto in percentuale?
Io però, visto che sono, come ben sapete, quarto dan di punta al cazzismo, nel momento in cui Anatomia di una caduta arriverà disponibile su qualche piattaforma streaming, io me lo riguardo, cronometro alla mano, e poi vi faccio sapere.
Che non credo, ecco, sia il modo migliore per goderselo.
No, però tanto l'ho già visto, me lo sono già goduto, esatto, e quindi insomma me lo vedo in quel modo.
Come
lì,
questa storia della nomination all'Oscar di Anatomia di una caduta, quasi più misteri del film.
In effetti sì, hai ragionissimo. Beh, è coerente, no? Con la storia, dai, ci sta,
ci sta.
Va bene, oh, ma finalmente giunge il momento,
esatto,
tanto amato. E cioè,
dovremmo studiare anche una sigletta.
No, ma le siglette ne
niente, l'ho appena fatta.
Vabbè,
la rifaccio?
No, non la fatti, ti odio. L'Eternal Sunshine Award 2023. Oh. Ma è il 2024 il premio o il 2023?
Eh no, è il,
perché è quello dei film usciti nel 2023.
Esatto.
Quindi l'Eternal Sunshine Award 2024.
Però, hai ragione, non è sbagliata questa cosa.
O anche può essere considerato il quinto Eternal Sunshine Award,
ecco,
quinta edizione, perché nel 2019 vinse Le ragazze di Wall Street, Business is Business, titolo, esatto, il cui titolo originale era Hustlers,
distribuito da Lucky Red. E avevamo avuto la fortuna di avere ospite Andrea Occhipinti, ovvero il big boss di Lucky Red, e consegnargli virtualmente il premio, scoprendo in quel momento che tra l'altro l'idea di aggiungere business is business con la S a forma di dollaro era sua, quindi era proprio la persona più adatta.
È stato uno dei momenti leggendari della storia di questo podcast. 2020, Le strade del male, il cui titolo originale era The Devil All the Time, distribuito su Netflix, e abbiamo avuto la fortuna di avere Reed Hastings.
No, peccato.
Sarebbe
poi
stato con te.
Netflix ha fatto doppietta, un back to back, perché l'anno dopo ha vinto grazie a quello che secondo me per adesso rimane ancora il migliore di quelli che abbiamo avuto finora, ovvero Girl Power trattino La rivoluzione comincia a scuola, titolo italiano del film Moxie.
Questo è notevolissimo.
Questo è veramente il massimo, cioè proprio sempre di Netflix. E l'anno scorso invece abbiamo visto vincitore un film distribuito da Eagle Pictures, ovvero Il talento di Mr. C, il cui titolo originale in realtà è The Unbearable Weight of Massive Talent, con Nicolas Cage e Pedro Pascal,
distribuito da Eagle Pictures. Quindi a questo punto nel nostro medagliere abbiamo al primo posto Netflix con due titoli vinti, poi abbiamo in seconda posizione a pari merito Lucky Red e Eagle Pictures. Chi vincerà quest'anno? Si scombinerà la classifica? Lo scopriremo tra poco, perché abbiamo le nomination di quest'anno.
Esatto. Che sono? Vado a leggervi in ordine alfabetico. Vai. Così
non c'è, diciamo, no?
Esatto. Quest'anno abbiamo 10 nomination, quindi
10?
Come miglior film, come best pictures agli Academy Awards, no? Scusa, bisogna fare le cose.
Leggi
certo
prima
modo.
Il titolo in originale o prima il titolo italiano?
È più divertente forse prima il titolo originale.
Sì, così okay. Vediamo come diventa.
Allora abbiamo alibi.com 2.
Alibi. Alibi.com
no, è francese.
Ah, e quindi è alibi.
Alibi.com.
Punto, come si dice?
Point.com.
Vabbè.
Due, che è diventato Due matrimoni alla volta. Da sottolineare che il primo film Alibi.com era arrivato in Italia come Alibi.com. Quindi proprio, cioè, niente, per okay. Il 2 hanno deciso.
È un titolo che lascia alibiti.
Alibiti, sì, decisamente.
Distribuito da Eagle Pictures. Poi abbiamo La Terra Bastarden, che in Italia è arrivato come La Terra Promessa. Questa cosa, anche il titolo internazionale era Promised Land, film con Mads Mikkelsen, che hanno deciso di chiamare in questo modo, che non ho ben capito come mai. Ma andiamo avanti un attimo, perché stavo non riesco a recuperare niente. Ok, poi abbiamo Strays,
che vuol dire randagi,
esatto, e il titolo italiano è Doggy Style, quei bravi randagi.
Randagi c'è,
distribuito da Lucky Red e Universal Pictures. Poi Tony en Famille, che in Italia è diventato Ricomincio da me, distribuito da Wanted Cinema. Poi c'è La Sindacalist, che in Italia è uscito come La verità secondo Maureen Kay,
che spero sia il nome della sindacalista.
A questo punto sì, distribuito da I Wonder Pictures. Poi c'è No Hard Feelings, che da noi è diventato Fidanzata in affitto, distribuito da Sony e Eagle Pictures,
che ci ha segnalato anche il nostro ascoltatore.
E poi abbiamo Maybe I Do, che in italiano però è uscito come Ti presento i suoceri, nella più classica delle tradizioni, distribuito da Eagle Pictures. Poi c'è Righteous Thieves, che in italiano è diventato Hard Squad trattino Gli artisti del furto, distribuito da Eagle Pictures. Eagle, guarda che spinge comunque.
Eagle ci tiene. Si vede che Eagle ci tiene.
Esatto. Poi abbiamo Viens, je t'emmène, ovvero Vieni, ti accompagno, che in italiano è uscito come L'innamorato, l'arabo e la passeggiatrice, distribuito da Satin Film. E infine un altro film francese, che proprio sui francesi ci picchiano duro, Patti e la colère de Poseidon, cioè Patti e l'ira di Poseidone, che da noi, distribuito da Notorious Pictures, è arrivato come Argonauts trattino Missione Olimpo, Insomma,
quest'anno è una bella lotta, eh? Devo dire, vedo Eagle Pictures molto lanciata, Lucky Red che ci mette sempre il suo stile, c'è questa new entry di Satin Film, niente male, anche insomma Notorious, Movies Inspired, I Wonder e Wanted. Sì. Non c'è Netflix quest'anno
non c'è, lì volevo arrivare. Dopo la doppietta, quest'anno proprio neanche
Netflix
nomination.
Non pervenuto. Siamo un po' preoccupati per Netflix.
Come l'Italia che non è squalifica mondiale.
Esattamente. Sì. Però diciamo che Eagle, che ha vinto l'anno scorso, quest'anno ci ha dato giù pesante. Perché
ci sono ben 4 nomination.
Vuole il bis.
Esattamente. Vado a svelarvi innanzitutto il premio del pubblico.
Oh, perché che vale
oggi
qualcosa?
È il premio del pubblico.
Ah, è una sorta di medaglia.
Esatto, okay. Un po' come sai quando avevano fatto, come si dice, l'Oscar per il popular movie o
sì, no, io pensavo
il Golden Globe al miglior blockbuster.
No, io ti dicevo vale qualcosa nel senso è tipo che c'è il voto della redazione e poi arriva il voto del pubblico che potrebbe confermare o ribaltare il risultato.
No, in questo caso no, sono due premi diversi, okay, perché vogliamo fare così. Oggi ho fatto il sondaggio sul canale Telegram, sono arrivati un botto di voti. E devo dire che al primo posto, con un semi plebiscito che vede il 62% dei votanti, ha vinto Doggy Style, quei bravi ragazzi. Quei bravi randagi.
Beh, Lucky è Lucky,
che
Lucky
effettivamente ha staccato di tantissimo il secondo, che ha ricevuto soltanto il 22% dei voti, che è stato L'innamorato, l'arabo e la passeggiatrice.
Beh, devo dire che Doggy Style con i bravi randagi ha una verve creativa forte, no?
Sì.
C'è una...
Sì, perché c'è il doppio senso sessuale di Doggy Style, il riferimento al film di Scorsese, cioè c'è proprio tutto un...
C'è una storia.
C'è una storia dietro,
È obiettivamente meglio del titolo originale, non posso...
Piuttosto che
è un film
randagi.
D'animazione, è un film d'animazione.
Che non è di animazione in realtà, cioè nel senso è misto, perché i cani sono... È 3D realistico, cioè i cani vengono fatti parlare, ma come...
Ma sono fotografati o sono in CGI?
No, sono... sono credo
che sia
mezzo CGI,
sì.
Mezzo performance capture.
Figo.
Un po' come quello che hanno fatto con gli ultimi live action Disney, no?
Esatto. Sì, ora mi ricordo. Perché
sì, la roba tipo Re Leone, ecco quelle cose.
Avevamo visto il trailer, me lo ricordo.
Perché ho nominato il secondo arrivato? Perché in realtà il voto della redazione è caduto proprio lì.
Ah sì?
Sì.
E quindi posso annunciare che il vincitore dell'Eternal Sunshine Award 2024, a questo punto poi cambieremo il quinto, ESA, va alla Satin Film con L'innamorato, l'arabo e la passeggiatrice.
Meritatissimo. Che in originale Vien je t'emmène.
Esatto,
che
vieni
dire?
Ti porto io. Ti accompagno. Che non c'entra letteralmente niente con il titolo italiano. È vero però, che Doggy Style ha il suo perché, però quei bravi randagi ha comunque un gancio.
Certo,
il titolo originale. Questo invece proprio si ne va da un'altra parte completamente.
Sì, il voto della redazione ha assolutamente senso, perché sì, è il titolo più fuori di testa di quest'anno, non c'è dubbio, anche se il mio cuore rimane anche un po' per Doggy Style.
Sì, quello sì.
E quindi, insomma, approfitterei tra l'altro che lo citiamo nel podcast per dire che è anche un film bellissimo.
Doggy Style?
No. È simpatico. Bellissimo è il film L'innamorato, l'arabo e la passeggiatrice, perché d'ora in poi sarà conosciuto solo con questo titolo.
Certo.
Che tra l'altro in inglese è stato tradotto come Nobody's Hero, quindi neanche loro sapevano cosa farci il titolo originale.
Ok, fantastico.
Comunque l'ho visto, di un regista francese molto bravo che si chiama Alain Goredi, e ve lo consiglio insomma di recuperarlo. Se sentite la puntata e siete incuriositi dal titolo, andate a vedervi anche il film.
Oh, fantastico. Vedi, serve anche a questo. Bene. L'ESA, insomma.
La mia menzione speciale invece andava per Righteous Thieves. Perché? Che è diventato Art Squad, gli artisti del furto. Perché il film Righteous Thieves vuol dire ladri, ma
con delle buone motivazioni.
Sì, ladri con una buona ragione.
Esatto.
Perché parla
ladri
di
giustificati.
Ladri giustificati. Esatto. Perché sono questi qui nella Seconda Guerra Mondiale che vanno a rubare le opere d'arte trafugate dai nazisti. Dopo la Seconda Guerra Mondiale le vanno a rubare per riportarle dove erano originariamente appartenute, no? E qui, però qui l'hanno chiamata Art Squad, quindi una squadra di ladri di arte, Art Squad, gli artisti del fu, cioè non c'entra assolutamente niente, era molto carino anche questo. Comunque, l'Eternal Sunshine Award, vai, chiamiamolo 2023 così si sa di che anni erano i film.
Ok, dai, va bene.
E va a L'innamorato, l'arabo e la passeggiatrice,
quindi
Satin Film.
Applausi a Satin Film che esordisce come nelle nomination e subito si va a prendere la
primo
statuetta
titolo.
Esatto. Beh, che tra l'altro per chi ha visto oggi i post su Instagram ha visto anche effettivamente le fattezze di questo premio, perché sì, io sono riuscito grazie al Midjourney
a forgiare
quello che volevo, ovvero la statuetta dell'Oscar con le mani in faccia.
La mia domanda è: è placcato o è d'oro oro?
No, è di peltro.
Ah, peltro dipinto con l'uniposca.
Anzi, di stagno. Che di così se lo schiacci forte prende, si deforma anche.
Bello.
Cioè, è proprio una roba che
però
cade.
Colorato con lo spray.
Colorato con l'uniposca.
Bello, mi piace.
Mezzo scarico. Però quindi sì, ci sono delle parti un po'.
Uniposca, tra l'altro, che non ha sponsorizzato questo podcast.
No, esattamente.
Ma se volete mandarci una fornitura a vita di uniposca color oro, siamo a posto. Andiamo avanti.
Io concluderei dicendo che Paolo, secondo me, prima o poi l'Eternal Sunshine Award deve ingrandirsi, deve avere più categorie e deve diventare un galà.
Io sono, sai, se c'è da indossare uno smoking, io sono in prima fila.
Non vedo l'ora di portare avanti questo progetto.
Non c'è problema, l'anno prossimo speriamo, insomma, che Uniposca sponsorizzerà questo evento. Ma adesso è il momento di tirare il freno a mano.
Come al solito, si ride.
Chiudere la bocca, non far vedere più i denti, smettere di sorridere, non ridere, Marco, non è il momento di ridere, perché dobbiamo dire un addio di quelli che ci ha veramente spezzato il cuore. E cioè, ci ha abbandonato Carl Weathers, che tutti abbiamo amato nel ruolo di Apollo Creed, che abbiamo amato in Predator, che abbiamo amato di recente in The Mandalorian nel ruolo di Griff Cargo, e tra l'altro all'età di 76 anni, quindi ancora aveva, insomma, una morte abbastanza prematura, visti gli standard odierni. Purtroppo ci ha abbandonato e come non ricordarlo? Cioè, è un personaggio che è appartenuto a quel cinema muscolare degli anni Ottanta che forse ha avuto un imprinting su quelli della nostra generazione anche più forte del dovuto, però i suoi ruoli, in particolare Apollo e il ruolo in Predator, sono, cioè, scolpiti nella mente, nell'iconografia della cultura pop, e sono totalmente indimenticabili. Lui aveva una presenza non solo fisica ma anche carismatica in questi film che pochi attori della sua generazione possono, insomma, vantare. C'è stato sui social una valanga di star hanno dimostrato il loro, insomma, saluto a Carl Weathers, in primis chiaramente Stallone, Schwarzenegger e tutti coloro che hanno fatto parte di quell'universo cinematografico di quegli anni.
No, ho visto il video di Stallone su Instagram e che ha deciso di farlo tra l'altro sotto una gigantografia dipinta che fissa il momento dell'incontro tra Rocky e Apollo. E mi ha fatto effetto vedere comunque Stallone, yeah, a un certo punto proprio gli si spezza la voce, cioè.
Ma vedrai, cioè quel film, insomma, Rocky gli ha cambiato la vita, cioè, sì. Stallone è molto legato a quell'iconografia e Apollo era la controparte, cioè se Apollo non avesse funzionato,
sì, certo,
probabilmente buona parte del film non avrebbe funzionato, quindi deve tanto anche a Carl Weathers.
E che la sensibilità che porta poi nel personaggio di Apollo Creed è funzionale al primo Rocky, a quelli successivi, ed è un attore che comunque, appunto, oltre i muscoli, oltre il fatto sempre di essere impegnato in quel tipo di cinema, ha sempre trasmesso questa partecipazione, questo sguardo, no? Quasi sempre un po' commosso, un po' con sempre questo sorriso malinconico. È un attore che ci mancherà tantissimo.
Sì.
E volevo solo dire che con i miei amici facciamo sempre il saluto di Predator. Ah, sì? Immaginandoci i bicipiti che non avevamo. Sì, sì, sì. Però in quel momento eravamo Schwarzenegger e Carl Weathers.
Bellissimo. Invece io quando correvo, mi allenavo per correre, per fare maratone eccetera, avevamo questo modo, io e Claudio, che tra l'altro è stato ospite qui da noi con gli spoiler special di The Last of Us. Sì. Quando arrivavamo verso la fine della corsa, uno di noi due a un certo punto urlava Rocky 3 e iniziamo a fare la nostra versione della corsa sulla spiaggia. Quindi dovevi dare tutto quello che ti era rimasto in quei 100-200 metri dove eravamo Stallone e Carl Weathers. È un personaggio, è stato un interprete memorabile e rimarrà nella storia del cinema, quindi non potevamo non salutarlo con il cuore. E niente, addio a Carl Weathers. Andiamo avanti, e questa settimana abbiamo tante news, quindi sarò veloce. Squid Game 2 arriverà nel 2024. Netflix ha rilasciato qualche prima immagine, i protagonisti della serie ritornano, quindi insomma siamo in attesa. È stata una serie che comunque ha rivoluzionato il mondo delle serie, e Netflix ha anche detto tra le righe che sarà uno dei pezzi dell'universo di Squid Game, quindi pare che lo vogliano espandere, forse,
vedi tu.
Forse più del dovuto. Come, però,
vabbè. Non mi stupisce più di tanto.
No, già c'è stata la controversa serie, diciamo, gamification reality show di Squid Game, che almeno era una cosa diversa, però se oltre alla seconda stagione della serie si inventeranno qualcos'altro, lo staremo a vedere e speriamo bene.
È una cosa che comunque hanno già fatto anche con La Casa di Carta, hanno fatto Berlino, diciamo che vanno un po' sempre spesso a spremere lo spremibile.
Sì, ma è normale. Questa prossima news la lascio leggere a te, Teo, che probabilmente hai più approfondito la notizia su Kevin Spacey.
Allora sì, in realtà devo ringraziare la Bigna perché me l'ha girata lei oggi, io me l'ero completamente persa, ed è proprio notizia di oggi che Kevin Spacey dovrà pagare $1 milione alla produzione di House of Cards per le molestie sessuali compiute durante le riprese. Quindi, se da una parte a livello legale è stato assolto dalla prima accusa che aveva ricevuto dall'attore, se non vado errato, Anthony Rapp, giusto?
Sì.
Da quest'altra parte invece qualcun altro lo ha ritenuto colpevole.
Forse più per danno d'immagine a questo punto, perché con una sentenza magari...
Non lo so.
Vogliono coprirsi, insomma, gli ha fatto perdere comunque...
Ma sarà un patteggiamento.
Patteggiamento, allora, come potrebbe probabilmente stato. Vabbè,
in realtà sì, perché legale. Vado a recuperare dalla news. Un arbitrato del 2020 aveva stabilito che Spacey dovesse pagare $31 milioni alla casa di produzione di House of Cards, che è MRC, non è Netflix come tutti credono.
È chiaro.
Ma le parti poi si sono accordate per diminuire il totale della somma, perché Kevin Spacey aveva accettato di testimoniare in un altro processo di MRC contro una compagnia assicurativa, e quindi diciamo che si sono venuti incontro da quel punto di vista. Il fatto è che appunto adesso gli tocca comunque pagare.
Esatto.
Invece una causa in senso opposto avverrà tra Gina Carano e la Disney, a causa del suo licenziamento da The Mandalorian.
Esatto.
E questa cosa succederà grazie a Elon Musk. E voi direte, ma che c'entra Elon Musk? A quanto pare Elon Musk si è offerto di pagare tutte le cause di controversie e vicissitudini legali causate da post su Instagram, su Twitter o X, che adesso si chiama X.
Chiameremo quindi sempre Twitter tutti quanti.
Siccome Gina Carano era stata licenziata a causa di alcuni suoi post su Twitter.
Sì, soprattutto perché aveva detto che essere repubblicano negli Stati Uniti in quel periodo storico equivaleva a essere un ebreo durante l'Olocausto.
Sì, un'uscita.
Era un tantinello forte come espressione.
Un'uscita
se
sicuramente infelice, è un post sicuramente che si poteva evitare, però da lì a essere licenziata mi sembra, no, una cosa un po' esagerata. Ma a questo punto c'è stato un momento di panico, no? Abbiamo abbiamo stoppato un attimo la registrazione e riprendiamo adesso, perché io ho Teo qui davanti a me che a un certo punto ha fatto la faccia di uno che ha appena visto un fantasma e... Cosa che hai visto?
Tipo...
E l'aveva visto.
Cioè, noi siamo in studio, abbiamo le finestre che danno sull'esterno e non ho capito se riflessa, perché infatti mi sono anche girato a vedere se c'era qualcosa in studio, appena fuori, ma io ho letteralmente visto una faccia bianca con delle orbite...
Non era Carl Weathers, quindi...
No, con delle orbite grandi, il triplo del dovuto... Okay. Che è spuntato fuori dalla tenda e poi ed è scomparsa in un attimo. Non so se cazzo ho visto, perché io guardando te ce l'ho a un metro, come non ho
con non la coda una, dell'occhio.
Sì, tipo. Ma non è proprio la coda dell'occhio, è un po' tipo il culo dell'occhio, le scapole dell'occhio, un po' prima della coda. E appena ho guardato questa cosa è svanita via.
Sì, ma è una percezione, cioè è una cosa che tra l'altro...
brividi violentissimi, infatti Paolo ha stoppato perché mi ha visto un attimo.
L'ho visto paralizzato dalla paura, semplicemente. Ma è una cosa che ha anche un nome in psicologia, che il cervello umano ha la tendenza a vedere facce
pareidolia.
Bravo, vedi che lo sai anche te. Quindi
sì,
probabilmente...
ho capito, ma in ogni caso che cazzo era?
Era qualcosa, un riflesso che faceva una forma che sembrava una faccia, poi quando l'hai visto bene hai visto che non c'era. Queste sono cose che capitano. Quindi dicevo, Elon Musk dovrebbe finanziare questa causa di Gina Carano e scopriremo, insomma, se andrà avanti, cosa succederà a Gina, che tra l'altro è sparita dalla circolazione. Rogue Trooper. Che cos'è Rogue Trooper?
Cioè un insieme tra Rogue One e Stormtrooper, no?
Più o meno, forse, è un film, è il nuovo film di Duncan Jones, che però sarà un film animato, con nel cast Anurin Bernard, Hayley Atwell e Jack Lowden. La cosa particolare è che è un film realizzato interamente con Unreal Engine 5.
Ah, attenzione!
Quindi un motore per videogiochi. Il che non vuol dire che sia basso budget, attenzione, perché è uno strumento che ha anche delle sue complessità e comunque c'è un cast di un certo livello, ci sarà una lavorazione che avrà determinate tempistiche.
Ma anche perché molti videogiochi di quelli, come tu mi insegni, tripla A, alcuni hanno un budget identico se non superiore ad alcuni blockbuster.
Anche molto superiore a blockbuster. La storia è tratta da un fumetto che fu pubblicato su 2000 AD. Che è se conoscete, no? È una testata di fumetti britannica, fumetti di fantascienza, fumetti particolari. Tra l'altro il giudice Dredd viene da 2000 AD e tanti altri, insomma, fumetti famosi. La storia parla di un soldato geneticamente modificato che si ritrova ad essere l'unico sopravvissuto di un'invasione. Alla disperata ricerca del traditore che ha messo nei guai lui e i suoi compagni, il super soldato viene accompagnato da tre commilitoni uccisi durante la missione, le cui personalità sono state conservate nel suo fucile, nel suo elmo e nello zaino.
What?
Contortina, ma ci ispira, insomma.
Fico.
Interessante. È una. Tra l'altro, la sceneggiatura è stata scritta da Duncan Jones, quindi insomma è una storia a cui lui teneva molto.
Duncan Jones, ricordiamo, regista, autore di Moon, esatto. Di quello con Jay Gyllenhaal sul treno, che non mi viene mai in mente.
Source Code.
Bravissimo, Source Code.
E figlio di Indiana Jones.
No, figlio di David Bowie, ma lui non vuole che si sappia, infatti si è cambiato il nome in Duncan Jones.
Tra l'altro David Bowie
ogni volta lo diciamo lo stesso.
È stato uno dei primi a comparire in un videogioco. Come personaggio nel videogioco The Nomad Soul, sì, che era uscito per Quantic Dream, che tra l'altro poi è diventata famosa per fare questa pratica, però certo. Ancora tra fine 99 e inizio 2000, quando usciva il disco Hours, performava delle canzoni in una sua versione animata da videogioco di David Bowie, proprio all'interno di questo mondo cyberpunk. Quindi
che figo,
c'è questo collegamento. È un gioco molto, molto interessante. Posso dire bello perché
per cos'era uscito per PC?
Era uscito per PC. Per PC. Era prima di Fahrenheit, che era poi quello che hanno fatto su PlayStation. Tra l'altro con musiche di Badalamenti. Molto. E loro sono molto cinematici come studio.
Sono quelli di Detroit. Sono quelli
esatto.
Di
Esatto, okay. Sì, sì.
Bene, Superman, anzi Super / Man, The Christopher Reeve Story, è un documentario che racconta della vita del personaggio di Christopher Reeve. I diritti di questo film sono stati acquistati da Warner Bros. E DC Studios su volere di James Gunn, che l'ha visto e l'ha adorato. Sembra una figata, anche perché insomma Christopher Reeve ha una storia molto particolare, è stato Superman e tuttora viene da molti considerato nell'iconografia il vero corrispettivo umano di Superman, però ha avuto una storia molto sfortunata perché rimase paralizzato dal collo in giù
per una caduta da cavallo
e che purtroppo ha spezzato la sua carriera, ma non il suo animo. Quindi sono molto curioso di vedere questo film e spero che sia distribuito da noi anche in sala, ma non solo, perché James Gunn ha confermato che il film nuovo del nuovo ciclo di Batman, quindi Batman The Brave and the Bold, praticamente è meglio che non tratteniamo il respiro perché uscirà dopo la fine della trilogia di The Batman.
Usti!
E quindi, visto che il prossimo...
Vabbè,
il secondo,
io non ci arrivo a vederlo.
Il secondo The Batman uscirà nel 2025. Calcoliamo altri 2 o 3 anni per il terzo, poi dovranno fare questo qua, quindi si parla di altri 6-7 anni, 8 anni
minimo. Vedi, non ci arrivo a vederlo. Basta, vabbè, pazienza.
Che aspettativa di vita hai?
Se non vedi altre facce nella finestra.
Lascia stare che me lo non ci stavo già più pensando, maledetto.
Hai perso 16
anni. Comunque era dietro di te, cioè sì, io te lo dico.
Sono qua col cagotto perché dico adesso ce l'ho dietro.
Va bene.
E che ne pensate?
Mi fa un po' specie il titolo.
The Brave and the Bold.
Sì, perché assomiglia molto 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 al titolo originale statunitense di quello che da noi è arrivato come Beautiful.
Cioè?
The Bold and the Beautiful.
Ah, non lo sapevo.
Sì.
Eternal Sunshine.
Aspetta, perché magari sto dicendo una cagata, perché io metto insieme le cose e non vorrei che invece The Bold and the qualcos'altro. No, vedi, sì, The Bold and the Beautiful è il titolo originale di Beautiful.
Interessante.
Che io ti ricordo che sono stato sul set, quindi fammi fare un po' anche uno anche a me, dai.
Ma
io ho visto come girano Beautiful, ragazzi. È stata un'esperienza che mi porto dentro.
Ora ce lo devi raccontare. Ora ce lo devi dire.
Studi della CBS a Los Angeles, ed è stata una roba. Ero lì per un programma di MTV con Fabio Volo. E praticamente loro hanno questo mega studio televisivo con un corridoio centrale e tutti i set sulla sinistra e sulla destra costruiti, già perfetti, già precisi, tutti gli interni, i finti esterni e tutto quanto, con il piazzato luci per ogni mini set, e loro girano tutto quello, come si fa bene o male al cinema, però lo fanno tutti in questo unico luogo, hangar gigante. E quindi loro, c'è diciamo il set del il salotto di casa Forrester, girano a cannone tutte le scene, tutte le inquadrature del salotto di casa Forrester di 2, 3, 4 puntate. Una volta chiuse quelle, si spostano tutti, cioè proprio tipo trenino, cioè si spostano le camere, si spostano i truccatori, si spostano le gru con le giraffe, con i boom per prendere l'audio. Tu, vanno lì, si girano, si piazzano, le luci del set precedente vengono spente, vengono accese solo le luci del set nuovo e vanno a cannone con tutte le inquadrature di fila.
Girando in multicamera?
Girando in multicamera con gli stacchi. Bellissimo. Della regista, che la regista ai tempi era il 2007, era una donna che staccava le camere in onda, praticamente, come fossero in diretta.
Ah, come una diretta.
Esatto. Hanno detto che praticamente in montaggio ci mettevano mano pochissimo perché ormai erano rodati. E la cosa incredibile è che quasi tutta la troupe, almeno i 3 cameraman, sì, perché poi ci avevo parlato, erano gli stessi fin dall'inizio. Io ero lì per uno speciale di Canale 5 per i 20 anni di Beautiful.
Da 20 anni
che facevano Beautiful.
Ah, ma è bellissima questa cosa.
E vederli lavorare, raga, era una roba. A parte che avevano anche i cameraman avevano la sedia con il nome sulla sedia, come si vede il cliché del regista, però sì, ce l'avevano anche gli operatori.
Fantastico.
Ma era impressionante la velocità di esecuzione dei movimenti. cioè andavano in onda, quindi talli rosso sulla camera, appena gli si spegneva il talli spostavano, alzavano, zoomavano, prendevano quindi fuoco, pum, erano subito precisi sullo stacco che aspettavano che sarebbe arrivato dopo.
In una giornata si facevano ore di girato praticamente.
Allora, loro praticamente giravano, ma avevano detto che in una giornata giravano due puntate, cioè il materiale di due puntate, ma non due puntate intere, perché magari poteva capitare che avessero esatto, dei pezzi di altri set che giravano il giorno dopo. Però praticamente andavano circa su due puntate al giorno, e avevano un vantaggio di 9 mesi sulla messa in onda.
Minchia.
Eh sì.
Considerando che andavano in onda una al giorno, ha senso.
Esatto. E all'epoca ci avevano detto che appunto quando ero lì a fare le riprese non potevo riprendere. A un certo punto c'era un set che era
nuovo.
Cioè, potevamo star lì a guardare, ma non riprendere, non mandarli in onda, perché c'era una importantissima rivelazione di trama che negli Stati Uniti sarebbe andato in onda dopo 9 mesi e in Italia tipo dopo mi sembra 12 o 13 mesi addirittura rispetto a quando veniva girata. Quindi era off limit. Però era stata una giornata divertente.
Da The Brave and the Beautiful, anzi The Bold and the Beautiful, torniamo a The Brave and the Bold. A me la cosa che mi ha stupito è che abbiano annunciato questo progetto con così tanto anticipo, creando un hype che poi va a morire, perché se devono passare 8 anni, mi sembra strano. Magari non è detto che uscirà così dopo, magari si accavallerà con la trilogia, però quello che ha detto James Gunn è che prima finirà la trilogia di Matt Reeves e poi si vedrà questa cosa qui. Staremo a
vediamo.
Vedere.
Parlando di progetti a lungo termine,
esatto. Parliamo del nostro amico Jimbo, cioè James Cameron, che ci ha dato un po' di aggiornamenti. A quanto pare al momento stanno ultimando delle scene aggiuntive per Avatar 3. Ok, quindi era stato girato in buona parte, ma adesso hanno girato un altro 2-3% delle riprese che gli servivano, e poi ci sarà un altro 2% da girare a giugno e dovrebbero aver finito tutto a livello di riprese. Poi stanno comunque già lavorando alla post-produzione. La cosa che mi fa ridere è che James Cameron calcola percentuali, no? Beh, dai, oggi giriamo lo 0,02% e ci rimane soltanto il 37,2%. È fantastico. Invece per Avatar 4, già hanno girato un quarto delle riprese,
quindi il 25%,
esatto. Un quarto un po' approssimativo,
esatto.
Il 25,2%. E comunque ha detto di non trattenere il respiro, perché ci vuole tempo anche per la parte creativa, perché loro comunque hanno realizzato già tutti gli asset, tutti proprio gli elementi 3D che servono, l'ambientazione, il world building è stato già fatto, quindi c'è già tanto lavoro creativo che è stato fatto. Però adesso devono andare a mettere tutto insieme, a dargli coerenza, a fare la parte proprio anche narrativa, quindi c'è tanto lavoro. Ma lui già sa che nel caso vadano avanti con un eventuale Avatar 6 e 7, che per lui potrebbe essere probabile, probabilmente diciamo che Jimbo non ci sarà più.
Sì, lui ha detto le idee ci sono, ma prima o poi morirò.
Okay.
E anche lui vedrà il nuovo Batman.
Esattamente, lo sento però molto vicino questo discorso.
Io non è che voglio contraddirlo, però non è mica detto. Magari è eterno, voglio sperarci, non lo so.
Ok. Va bene, non lo so, non lo so, è un discorso che abbiamo già affrontato ai tempi eccetera, ma a questo punto mi sento di ripeterlo ancora di più visto il 6 e 7. Cioè va bene, però devo dire che un po' tanto mi dispiace, perché evidentemente Cameron ha deciso letteralmente di chiudere la propria carriera legandosi al progetto Avatar. Cioè,
sì,
non vedremo mai più nient'altro di James Cameron che non sia Pandora.
Quello è un po' mi dispiace.
Si è perso in quel mondo.
Esatto.
Sì, però tanti spettatori, no? Diceva che quando entravi a vedere Avatar non riuscivi più ad abbandonare il mondo di Pandora, talmente l'ha fatto bene, talmente era suggestivo. A quanto pare è lo stesso creatore, ci si è immerso talmente tanto che adesso è tutta lì la sua vita.
Però poi quando vai a vedere Avatar 2 e rimani incantato, dici, che cosa gli vuoi dire?
No, sono d'accordo, però comunque mi dispiace, cioè nel senso, perché
sì, no, sono d'accordo.
Chissà che cacchio avrebbe potuto scrivere di altro. E invece niente, rimane lì, basta.
Anche se la speranza è sempre l'ultima a morire. E a proposito di speranza, finalmente ci sono un paio di notizie su Star Trek, e cioè sono iniziate le riprese di Star Trek Section 31, il film, ma non per il cinema, il film direttamente per Paramount Plus, con protagonista Michelle Yeoh, che riprende il suo ruolo di Discovery, e poi a quanto pare è in sviluppo finalmente un nuovo film cinematografico che potrebbe iniziare un nuovo corso narrativo ambientato prima dei film del corso di J.J. Abrams, sperando che non si vada a creare una nuova linea temporale e che vada a incasinare ancora di più le cose, perché secondo me c'è bisogno anche un po' di semplificare, specialmente per il pubblico cinematografico. Ma staremo a vedere e vi terremo aggiornati. Parlando invece di un'altra saga importante, Jurassic Park, anzi Jurassic World, il nuovo film della serie Jurassic World ha una data d'uscita 2 luglio 2025 e, notizia interessante, è in trattativa per il ruolo di regista David Leitch, il regista che noi apprezziamo molto, no? Che ha già fatto Atomica Bionda, che aveva diretto
Bullet Train,
il secondo
Deadpool, sì. Beh, qua si riprende il discorso a cui hai accennato.
Ed è stato anche uno dei creatori di John Wick.
Esatto, il discorso a cui hai fatto riferimento 3-4 news fa. Però forse dal punto di vista opposto. Nel senso che da una parte hanno già creato hype dicendo il nuovo film di Batman, che però vedrete tra una vita e mezza. Qua invece hanno annunciato l'altro giorno su tutti i social in pompa magna: il nuovo Jurassic World esce il 2 luglio 2025. Ma non abbiamo neanche il regista, cioè, sì, che senso ha? Qua siamo all'apoteosi del marketing.
Avranno lo script?
E pare di no. E questa è la cosa.
Meno male, cioè, meglio che arrivi prima
un
David
film
Leitch,
che
cioè.
Non esiste, ha già una data d'uscita ed è l'estate prossima, non è 2041. Cioè, questa è la cosa.
Se non altro, se riescono ad avere David Leitch come regista, sicuramente sarà improntato puramente sull'azione. Quindi non mi aspetto un film che abbia quell'aspetto thriller, quella chiave anche, no, un po' quasi horror che avevano i primi, o il primo in particolare. Primo,
azione e ironia.
Azione e ironia.
Magari può dare anche un taglio nuovo alla serie, perché tutta la parte Jurassic World è nata un po' sotto una storta sull'azzeccare un po' il tono, no? Non è stata, insomma, un grandissimo esperimento. Poi addirittura uno, non mi ricordo il secondo, forse era di Bayona,
sì,
che secondo me non è un sì, è molto a suo agio nel catastrofico, nel gestire grandi mezzi, ma non lo vedo da franchise, soprattutto come quello di Jurassic World, che deve conciliare un po' famiglia, spettacolone, thriller, appunto, così. Invece Leitch sembra sicuramente un passo verso una nuova direzione, come tono.
Sì, mi chiedo a questo punto chi farà da stuntman per i dinosauri.
In che senso? Giustamente.
Scusami.
Sì, il cinema stuntman, è chiaro. 28 anni dopo il... diciamo continuo della saga dei 28, come si chiama? 28 giorni dopo, 28 mesi dopo,
28 franchise,
no, era mesi o settimane?
Settimane.
Era
settimane
mancano i mesi.
Manca mesi,
non hanno fatto il mesi,
non hanno fatto mesi, ma 28 anni dopo sarà una trilogia, saranno tre film scritti da Alex Garland, quindi wow. Il primo film sarà diretto da Danny Boyle, che aveva diretto il primo film, il primo nel senso 28 giorni dopo. E sarà coinvolto anche Cillian Murphy, protagonista di 28 giorni dopo, quindi
esatto.
Avevano la mia curiosità, adesso hanno la mia attenzione.
Beh, i tre nomi coinvolti sono gustosi, quindi
stiamo a vedere.
Mega curiosità, ricordiamo 28 giorni dopo, primo film a essere interamente girato in mini DV. Perché l'avevano girato con la Canon XL1.
Sì, sì, se vi capita di recuperarlo e vedete che la qualità video è spappolata,
esatto.
È imbarazzantemente spappolata, veramente invecchiato male a quel livello lì, sappiate che era girato con una videocamerina consumer dell'epoca e quindi era, tra l'altro,
all'epoca costava 2500
sì,
euro. Quindi.
Tra l'altro l'XL1, tra tutte le varie camere, anche quella che aveva la risoluzione inferiore, aveva 320 linee di
sì,
risoluzione
però
verticale.
Era la prima uscita con un'ottica dove potevi, lo dico perché l'ho usata anch'io per i nostri lungometraggi ai tempi.
Sì,
e poi aveva le ghiere, cioè aveva la ghiera del fuoco, aveva la ghiera dello zoom, non come le camerine INE che invece hanno solo i tasti, no?
Sì.
E quindi ti dava questa parvenza, potevi spallartela, cioè potevi mettertela in spalla perché c'era l'appoggino fatto apposta, aveva questa forma un po' strana. Se andate a cercarla in rete la trovate, bianca
Canon,
e rossa.
Canon XL1.
Esatto, vi renderete conto.
E aveva dato comunque al film un'estetica fantastica, perché mi ricordo quando è uscito, tra l'altro è andato a vederlo al cinema, appena uscito in sala, una paura incredibile, ma reinventava completamente il genere, neanche non proprio zombie perché sono infetti, ma la cosa appunto bella era proprio questa grana, no?
Sì.
Questa cosa girata e sembrava in tempo reale.
Sì, e neanche grana, questo spappolamento.
Sì, esatto.
Era proprio digitale, cioè l'occhio abituato fino a quel momento, non come oggi che insomma siamo abituati a un altro tipo di pasta d'immagine. All'epoca comunque andare al cinema significava vedere un qualcosa girato comunque in pellicola e proiettato in pellicola. La differenza quando andavi, anche io l'avevo visto al cinema all'epoca, era palesissima, cioè era proprio sì, immediata, sì. Dava un po' la sensazione dei video che giravi con gli amici in vacanza, il video del matrimonio, quelle cose lì.
Credo che la scelta fosse dovuta al fatto che non avevano abbastanza budget per poter fare degli effetti digitali sulla pellicola
sì.
E quindi... Però gli ha dato anche poi quel gusto. Poi il film ebbe un successo clamoroso per quello che era costato e il resto è storia.
Ma poi è incredibile vedere Londra disabitata, girata
sì,
come potremmo girarla noi.
Sì,
in giro
un po'
stata...
la The Last of Us.
Esatto, tra l'altro l'anno dopo, l'11 settembre, quindi quando ancora c'era queste paure, no? Questa idea di fine del mondo.
Esatto,
imminente.
Tra l'altro forse... primo film importante per Cillian Murphy, se non dico cagate.
Sì, assolutamente.
Comunque,
sì, sì. Era sconosciuto all'epoca. Ma andiamo avanti veloce perché siamo lunghissimi questa puntata. Godzilla Minus One è ufficialmente il terzo maggior incasso internazionale di sempre al box office americano. Perché con 55 milioni di dollari viene subito dopo i primi due che sono La Tigre e il Dragone, 128 milioni, e La Vita è Bella, 57 milioni. Se continua a incassare rischia di superare il Caro Benigni e andare al secondo posto.
Aspetta, domanda necessaria, sempre perché sono quarto Dan. Quei 128 milioni della Tigre e il Dragone e i 57 della Vita è Bella sono con il calcolo di inflazione o sono riferiti all'anno in cui sono usciti?
C'è un disturbo nella comunicazione, Teo, non capisco cosa mi stai dicendo e quindi andrei avanti.
Sei uno schifoso.
Vabbè,
non sono con il calcolo, quindi ciccio, va bene Godzilla, ma ce n'hai ancora di città da distruggere per prendere Roberto e Ang Lee.
Roberto! Allora, niente, chiudiamo le news con una segnalazione. È uscito il trailer, non c'entra niente con i film, il trailer del videogame, nuovo videogame di Hideo Kojima, Death Stranding 2, in cui appaiono un po' di personaggi che vi farebbe sicuramente piacere vedere in questa chiave. Non vi dico chi, ma andate a cercare Death Stranding 2 su YouTube, guardatevi il trailer, è molto molto divertente e fuori di testa. Ma passiamo alle domandone di questa settimana, visto che siamo in piena settimana sanremese e tra l'altro dobbiamo finire questo podcast perché dobbiamo andare a vedere Sanremo che inizia, se no ci perdiamo l'inizio, abbiamo pensato bene di prendere come tema quello musicale legato al cinema e insomma la musica, le canzoni, il cinema e quindi quelli di voi che ci hanno mandato le loro domandone via audio su Telegram in seguito all'appello che ha fatto Teo su Instagram sono state vagliate qui dal consiglio dei tre saggi che siamo noi e è stata scelta la domandona inviata da Gabri, che tra l'altro non è la prima volta che viene selezionato.
No, esatto, anche lui comincia a diventare anche lui uno degli abitué.
Sì, degli abitué, ha craccato il codice. Ascoltiamo la domanda di Gabri. Gabri.
Ciao ragazzi, okay. La mia domanda è: dei 30 artisti in gara quest'anno a Sanremo, chi vedreste bene in una produzione non solamente italiana, anche hollywoodiana a recitare? E in quale genere? Mi viene in mente Annalisa in una commedia romantica, oppure la Saad in un nuovo Trainspotting, o Mr. Rain in un horror. Sono curioso, fatemelo sapere e grazie, buon podcast.
Beh.
Ok, beh, molto sanremese ovviamente la domanda.
Assolutamente, in tema, direi che ha azzeccato pienamente quello che cercavamo. Dunque andiamo a vederci un po' di volti di
esatto.
Questo
io
di
tra l'altro
edizione.
Ieri ho già, no, ieri? Sì, ieri, oh, sì, no, aspetta, vabbè, per chi ascolta chi se ne frega. Comunque il giorno del primo giorno di Sanremo mi sono inventato sta scemenza che ho pubblicato poi sui social e ho legato 10 film candidati agli Oscar con 10 titoli delle canzoni sanremesi. Ho visto che questa cosa è piaciuta un casino e credo che lo rifarò. Cioè tipo autodistruttivo dei La Saad, ci ho associato Oppenheimer. Apnea di Emma, ci ho associato Naiad oltre l'oceano.
Ah, figo.
E tutto così, insomma. Beh, Pazzo di te di Renga e Neck, ci ho messo un'immagine di Mark Ruffalo e Emma Stone da Povere Creature. Mi sono anche divertito, ci sono stati un po' di, tra l'altro, titoli in bilico, perché anche Click Boom di Rosa Villain era perfetta per Oppenheimer, quindi.
O per Tic Tic Boom.
Eh no, ma gli Oscar di quest'anno.
Ok, ok.
Dai, insomma, anche te. Ho avuto qualche difficoltà sulla zona di interesse perché è difficile scherzare su quel film.
Sì, decisamente. Non è okay. Il caso.
Me la son cavata con Governo Punk, visto che comunque il protagonista potrebbe avere una capigliatura che ricorda qualcosa del genere.
Allora dai, inizio io.
Va bene.
Io vorrei vedere Mahmood.
Ma anch'io vorrei vedere Mahmood.
Ma l'hai visto ieri in puntata?
Allora no,
puntata?
Ma come sai io il Sanremo non lo guardo in diretta, ma lo guardo su RaiPlay perché mi vado a recuperare solo le esibizioni, gli sketch che mi interessano senza troppe lungaggini.
Bravo, ottimizzi.
Lo guardo perché comunque adesso, al di là degli snobismi vari, della gente che dice oddio io non lo guardo, pare che come sempre per gli Oscar fanno schifo a tutti, non interessano a nessuno e poi invece sono l'evento più seguito del mondo. Sanremo uguale, non lo guarda nessuno, tutti lo schifano, la prima puntata ha fatto il 65% di share, che è una roba monumentale. Io Sanremo lo guardo da una vita, ma perché comunque un po' perché mi interessa la musica, mi piace la musica, già avevo la band, mi interessa sapere dove va la musica italiana, soprattutto su un evento nazional popolare come questo, e poi per una questione professionale, perché comunque essendo l'evento televisivo principale dell'anno per la TV italiana, a livello di regia, di tecnica, di telecamere utilizzate, fotografie e tutto, sono curioso di vedere ogni volta come se la cavano i miei colleghi. Mi sono visto qualche esibizione oggi, ho visto Annalisa, ho visto Angelina Mango, ho visto Mahmood, ho visto il La Saad e Renga e Neck, che tra l'altro possiamo dirlo Paolo. Sì. Di Renga e Neck.
Ma sì, diciamolo.
Sono vestiti dalla nostra Nadia Baiardi.
Esatto, Nadia è stata ospite, insomma, è un ospite ricorrente del nostro podcast, anche, specialmente quando si parla di styling, di moda, di costumi.
E anche la rubrica sul sito che si chiama Mi Vesto di Cinema.
Esatto.
Ed è la stylist di Renga e Neck per Sanremo. Quindi grande Nadia, facciamo
brava,
il tifo per Renga e Neck perché sono vestiti da te. Io vedrei Mahmood, non so dove però.
Allora,
mi ha fatto
me
strano vederlo con i capelli, ecco.
E rasato, è tutto rasato.
Sì.
Ha una grande espressività, cioè proprio è un volto, secondo me c'è un volto da cinema. E ce lo vedrei in un film, anche un film drammatico, un film insomma.
Italiano, hollywoodiano o orientale, tipo.
Italia, non lo so, entrambe le cose. E invece poi vedrei i tre che non mi ricordo come si chiamano, i La Saad,
sì?
In un film di George Miller.
Come i figli del caos di
tipo,
Morten Joe.
Esatto, tipo cattivi di Mad Max, che sono perfetti.
Sì, non devono neanche passare al parrucco, in effetti, sono già
a
posto così.
Vorrei trovare un posto anche per i ricchi e poveri. Ma non ho capito dove, però
ce l'ho io per i ricchi e poveri, un mockumentary alla This is Spinal Tap,
bellissimo,
no, fantastico,
no, quello sarebbe da vedere,
questa è una grande idea,
dove loro raccontano di essere stati delle grandi star negli anni 80 e invece non è vero, invece è vero. anche Loredana Bertè, però Loredana Bertè è tipo in una specie di sci-fi horror,
sci-fi horror con Loredana Bertè,
niente male,
potrebbe non essere male. Ho degli niente amici male che hanno lavorato a Music Farm o non mi ricordo qual era il reality dove c'era lei, che ne hanno raccontati di ogni,
fantastico,
su Loredana Bertè che non posso raccontare
tra l'altro
comunque.
Ad oggi era prima in classifica, quindi è anche tra le favorite,
le papabili vincitrici,
sì. Io faccio il tifo per lei assolutamente.
Ok, e invece guarda, ti propongo un'altra cosa, attenzione: Alessandra Amoroso, Angelina Mango, Annalisa, Emma
e come
Charlie's Angels.
Ah, ma sai che Angelina Maggio anche ha un volto
Mango.
Da cinema. Mango, scusa, Angelina Mango anche ha un volto da cinema che secondo me è molto, ha un viso molto particolare e ha una bella presenza, e la sua esibizione tra l'altro è stata molto anche emozionale a livello proprio di presenza scenica, quindi anche lei secondo me potrebbe fare cinema.
Però secondo me un remake italiano di Charlie's Angels con loro sarebbe divertente. E Charlie, no aspetta, chi era che non si vedeva in Charlie's Angels? Charlie
sì.
Però c'era
lo fa Amadeus,
il tramite.
Sì, il tramite ci sto pensando. Chiamano
Bosley,
esatto. Bosley ci metterei Fiorella Mannoia a questo punto. Che insomma, a quel punto, cioè, è la loro decana, cioè dai.
Sì, e Charlie è Amadeus.
E Charlie? No, Charlie avrebbe. Adesso sto andando a guardare l'elenco di. Degli artisti presenti a
cantante.
Sanremo, sì, rimaniamo all'interno di Sanremo 2024. No, Charlie potrebbe essere quello che non si vede mai, si sente solo la voce e nessuno sa chi è. Però cioè? È Giuliano San Giorgio di Negramaro, che quindi lo sgami subito.
Ah, bellissimo, fantastico. Bene, grazie.
Dovete
Gabri.
Andare a fare una missione.
Grazie Gabri per averci inviato questa domandona,
alla quale abbiamo risposto
simpatica.
In maniera peggiore,
no,
delle ultime 12.
Come vuoi rispondere? Ci hanno fatto la domanda di Sanremo, dai, cioè.
Ma no, ma era una cosa che
ma
ci poteva.
Perché abbiamo scelto questa? C'era
ma sei
domanda
tu che l'hai voluta, Deus ex machina.
L'ho voluta io?
Sì.
Era molto bella.
Okay.
E andiamo avanti, parliamo di trailer. Abbiamo una vasta selezione. Oggi questa puntata è interminabile, andiamo veloci. House of Ninjas, serie TV che arriverà dal 15 febbraio su Netflix. È una serie giapponese, ma il regista non è giapponese. Però sembra molto interessante perché parla di ninja al giorno d'oggi. Sembra anche molto action, ma anche con degli elementi quasi comedy, quasi diciamo di, come si può dire,
di
stravaganti, no? Come vi sembrava House of Ninjas?
Io dico più ninja è meglio di meno ninja.
In che senso? In che senso?
Scusa. Che se ci sono i ninja lo guardo, anche solo la prima puntata per avere il feel della cosa, però i ninja sono fighi e vanno guardati. Tra l'altro mi pare ci
sono
fosse
d'accordo.
Anche il protagonista di Drive My Car dal trailer, stavo controllando quello.
Ah, attenzione.
Ti ricordi il nome?
E Hidetoshi Nakajima, non vorrei dire delle cagate, aspetta.
Allora, io il trailer a una certa non l'ho retto, è vero che è una serie, però
Nishijima.
Mannaggia.
Un po' lunghino.
L'ho troppo lungo.
Si dilunga.
Sì.
Ma di cosa parla?
Non lo so, diccelo e attenzione. Attenzione.
Cosa? Attenzione a cosa?
Attenzione, perché tu lo sai che abbiamo un'ascoltatrice
giapponese
nel Regno Unito che è pronta...
No, no, ma è qui, ok, va bene, in inglese lo devo tradurre. La famiglia Tawara... L'ultimo clan dei ninja ha abbandonato le sue radici dopo un incidente del passato, ma adesso la famiglia deve affrontare la più grande crisi nella storia giapponese, una che minaccia di scuotere la nazione fino al suo nucleo.
Wow.
Il titolo originale è Shinobi no Ie, House of Ninjas.
Ok.
Quindi
che...
devono ritornare in azione, perché ricordiamo che i ninja come figura storica erano dei soldati, erano i servizi segreti fondamentalmente, erano soldati in incognito per conto dello shogun che andavano a fare delle operazioni che erano sensibili, e quindi se dovevano assassinare qualcuno e non si doveva scoprire chi l'aveva fatto assassinare, mandavano i ninja, no? Erano i servizi segreti, niente più niente meno, solo che erano più fighi perché si vestivano da ninja, lanciavano le stelline, i coltelli, no? E le bombe di fumo, e poi sparivano, correvano sui tetti, insomma tutte queste cose da ninja molto molto carine. Quindi su tutte cose che ci aspettiamo di rivedere, però ambientate al giorno d'oggi in House of Ninjas, 15 febbraio, quindi arriva tra pochissimo, e gli daremo sicuramente un'occhiata, vero?
Sì. Direi di sì, pilot non si nega a nessuno.
Tra l'altro esatto. Mi sa che non c'era l'attore di Drive My Car, ho preso una cantonata.
Aia.
Allora, dillo, perché questi asiatici sembrano tutti uguali.
Non voglio dirlo.
Più che altro
hai preso
una cantonesata.
Ah, ma sono giapponesi, non sono cinesi.
Non sono cantonesi,
okay. Non
puoi prendere cantonate.
No, però sai cosa puoi prendere?
Non voglio saperlo.
Il biglietto per andare a vedere Stop Motion del 23 febbraio al cinema negli Stati Uniti. Stop Motion è un film horror che però sì. Di cui secondo me Marco può raccontarci di più.
Allora, questo film è, che tra l'altro è stato, ha vinto mi pare il Fantastic Film Fest, quindi già è stato molto apprezzato in sede di festival, e è l'esordio lungometraggio di un animatore molto bravo che si chiama Robert Morgan, e dovreste trovare anche dei corti su YouTube, andatevi poi a cercare, mi pare, non mi ricordo bene tutti i titoli, però il più famoso si chiama Bobby Yeah. E ha uno stile molto particolare che si può definire un po' come body horror con lo stop motion, no? Con i pupazzetti.
Fighissima questa cosa.
E sono cortometraggi veramente molto inquietanti. Lo stile, se vi è piaciuto Mad God, che okay. di Phil Tippett, che è uscito qualche anno fa, forse l'anno scorso,
sì.
Sicuramente vi piacerà anche il suo stile di animazione. Qua invece lo mischia con il live action, e il trailer diciamo che promette molto molto bene.
Il trailer a me ha affascinato tanto, a parte che appunto poi la parte stop motion, che secondo me è una tecnica cinematografica sempre molto affascinante, e comunque è un film che parla di filmmaking, e questa cosa qua a me conquista sempre in ogni caso, perché la storia di Paolo, ti agevolo la traduzione.
Devo fare questa cosa.
Allora, un'animatrice di stop motion si strugge per controllare i suoi demoni dopo la perdita di una madre possessiva. Overbearing, come la Shelley?
Sì.
Shelley, lo so che ci stai ascoltando dal Regno Unito, scusami.
Sì, è una madre, come si dice, c'è un modo in italiano per dire questa cosa, non mi viene la parola,
troppo protettiva,
sì, iperprotettiva.
Okay. E stragole si sforza più che altro,
sì. Sì, mi piace come hai detto stragole,
hai avete ragione,
sei proprio un cialtrone. Cialteo,
va bene,
ok. Cialtragol. Quindi ma nel trailer vediamo comunque anche questa bambina che influenza questa, insomma molto particolare. Guardatevi il trailer di Stop Motion, perché sembra, potrebbe essere uno degli horror più promettenti in uscita. E poi abbiamo visto il trailer di Palm Royale, una serie TV che arriverà dal 20 marzo su Apple TV Plus. È una comedy. Ricorda per qualche verso la serie White Lotus, perché è ambientata tutta in una sorta di centro residenziale per ricchi di situazioni,
un posto dove i poveracci non possono entrare, ecco. Esatto. Quindi.
Però come tono, come stile mi sembra anche diversa, come impostazione.
Sì, quello sì.
È la storia di una donna che cerca di ricostruire la sua identità negli anni 60 dopo essere stata abbandonata da suo marito e dalla sua intera cerchia sociale. Lei è interpretata da
Kristen Wiig,
appunto si intrufola in questo centro residenziale iper mega esclusivo, e interagisce con tutta una serie di personaggi. Nel cast troviamo Ricky Martin, punto interrogativo, viene fuori così, un Ricky Martin, tra l'altro in formissima, Laura Dern, e tra l'altro c'è anche il padre
La vincitrice dell'Oscar Alison Janney.
Sì, no, volevo fare nominato. Il collegamento Laura Dern, Bruce Dern.
Ah, ok,
ci sono
bravo,
entrambi
sì.
nel film. Alison Janney, poi chi c'è? Fammi un po'.
Sì, c'è,
una...
ma lo diciamo, perché quando abbiamo visto a un certo punto c'è un tipo mezzo frame in cui compare di sguincio, di profilo Bruce Dern, e tutti e tre, vedendo il trailer, abbiamo detto: ma è lui? E poi effettivamente si vede un attimo meglio.
Sì.
Ma almeno parlo.
Io per... non ricordavo di aver mai visto insieme Laura e Bruce.
No, io più che altro ero convinto che Bruce Dern fosse già.
Cioè?
Fosse già a guardare le margherite dalla parte delle radici.
Questa non l'avevo mai sentita. Comunque no, sta benissimo. Insomma,
infatti mi fa piacere.
Ha un'età,
cioè.
Però insomma, esatto. Vogliamo tutti bene a Bruce Dern. Gli hai appena allungato la vita, quindi ti vuole bene anche lui.
Chissà se è la prima volta che recitano insieme. A me non mi viene in mente Laura Dern e Bruce Dern.
Non mi viene in mente neanche.
Con la madre, sì, più volte.
Laura Dern e la madre,
sì, di cui assolutamente non ricordo. Esatto, però non mi ricordo il nome.
Neanch'io in questo momento.
E anche il film di Alexander Payne, regista tra l'altro in Nebraska con Bruce Dern, quindi c'è un collegamento, che è Citizen Rutherford, il primo film che ha fatto.
Ah,
qui c'era Laura Dern, okay. E la madre, che non mi... Diane Ladd, ecco.
Dai, bravissimo, Diane Ladd. Boh. Allora, che dire di questo Palm Royale? Fotografia ultra satura, caldissima, questi volti, questi corpi tutti abbronzati, denti bianchissimi, colori
pastello.
Esatto, pastello, cioè molto quasi, non lo so, come quasi fastidiosa da quanto è perfetta da quel punto di vista.
Luminosa.
Lì, no? Esatto.
Luminosa. Beh, sembra un insomma un tentativo di comunque capitalizzare sul successo di White Lotus, almeno la prima impressione rimane quella.
Io ho sempre avuto quell'impressione da subito.
Magari non c'entra nulla, è solo un'impressione.
No, però diciamo che il filone Eat the Rich, diciamo che non ha ancora visto la fine della corsa. Insomma, secondo me il grandissimo successo di Parasite ha aperto un po' i rubinetti a tanti altri film e serie, Triangle of Sadness, banalmente.
Anche Saltburn.
Sì, sì. Siamo veramente pieni negli ultimi anni di cose del genere. White Lotus, vedi. Vabbè, vedremo comunque, anche perché manca un mesetto. E come ho detto prima, è una serie e un pilot non si nega a nessuno.
Esatto. Ma andiamo avanti nel tempo. E il 5 aprile al cinema nel Regno Unito arriverà. Perché indietro?
È perché.
Ah, è vero, arriverà Seize Them! Punto esclamativo. Che sarebbe catturateli. Catturateli, sì, ma verrà tradotto in un altro modo, sicuramente.
Esatto. The Warrior Seize Them.
Si spera che arrivi anche in Italia. È una commedia ambientata, come diceva Marco, indietro nel tempo, perché è ambientata in tempi medievali, le Dark Ages. In italiano si dice in qualche modo Dark Ages, non c'è un corrispettivo in italiano?
I secoli bui.
I secoli bui?
Sì.
Si chiama così in italiano?
Sì.
Sì.
Sai che non ci avevo fatto caso. Vabbè, nei secoli bui, in Britannia, regina Dagan è... come si dice, viene deposta da una rivoluzione.
Deposta, mamma mia,
deposta,
bravo,
non ti piace.
Bravissimo.
Ah, okay. Da una rivoluzione guidata da Humble John l'umile.
L'umile.
La regina diventa una fuggitiva nella sua stessa terra e deve affrontare pericoli e difficoltà mentre cerca di completare un viaggio per ritornare sul trono, per ritrovare il suo posto sul trono. E questa regina, questa giovane regina, perché è una ragazzina, si trova a chiedere aiuto a un contadino,
sì,
un umile,
un villano,
servitore del popolo, interpretato da Nick Frost, che a quanto pare non ha ben chiaro un sacco di cose e crea,
non è proprio la persona più indicata, sì, per il compito.
Esatto, è un po', diciamo, un ingenuotto, sempliciotto, simpaticone, stupidello, che e quindi accompagna la regina insieme alla sua Servitrice, Damigella, prima Damigella, così, in giro per la Gran Bretagna a cercare di aiutarla a risolvere questo problema, incappando in tutta una serie di personaggi stravaganti e strampalati in un tono che ricorda quasi quello dei Monty Python, per quanto ci sono comunque situazioni stupide, comicità surreale e via dicendo, però sembra girato anche molto bene.
Sì, sì, sembra molto divertente, tipico British humor, e sì, vedrai ogni cosa con Nick Frost comunque, quindi.
Esattamente. Certo. La regina è interpretata da Amy Lou Wood, che le amanti e gli amanti di Sex Education sicuramente hanno presente, in quanto Amy, cioè perché il suo personaggio in Sex Education si chiama esattamente come lei, ruolo che le ha fatto vincere nel 2021 un bel BAFTA come miglior attrice in una serie commedia. Quindi insomma, diciamo che non è proprio l'ultima delle arrivate. E certo, dal trailer mi sembra che comunque il physique du role per la commedia spinta ce l'abbia, e come.
Sì, sì, sembra veramente in parte, fa già ridere il trailer.
Sì, esatto, infatti. C'è sempre il punto di domanda in questi casi: magari tutte le cose che fanno ridere le hanno messe nel trailer.
No, perché ma non
è già successo. Ma in questo caso, secondo me, non mi un po' di fiducia gliela darei. L'altro grande punto di domanda, e passiamo poi all'altro trailer, è: verrà distribuito in Italia?
Speriamo di sì, almeno sulle piattaforme.
Eh sì, secondo me uscirà direttamente in piattaforma. Però,
ma parliamo adesso di un film il cui titolo è impegnativo da leggere, che arriverà il 19 aprile nei cinema degli Stati Uniti. Sto parlando
qua invece sono sicuro che arriverà in Italia al cinema.
Questo arriverà anche perché è il nuovo film di Guy Ritchie, che il pubblico italiano, regista che il pubblico italiano ama molto,
con Henry Cavill,
e si intitola The Ministry of Ungentlemanly Warfare.
Esatto.
Quindi il ministero della guerra,
del warfare,
warfare, del, cioè warfare, la guerra, ministero della guerra, non da gentleman.
Sì, ministero della, da gentiluomo.
Sì, della guerra poco elegante.
Sì, beh, sì, sì, meno.
Speriamo che lo traducano così. Sono sicuro che non succederà.
Invece sarà l'arabo la passeggiatrice.
Esatto. Sì. Secondo me invece potrebbe diventare The Warrior. The Ministry of Gentleman Warfare. Sono molto curioso di scoprire il titolo italiano di questo film. Anch'io. Lo anticipo.
Guarda, sono
intravedo
quasi
una nomination.
Sì, già, lo metto già lì. Lo metto già lì. Non so chi li distribuirà, ma o come
se lo prende la Eagle è fatta.
Esatto,
spero
è già
che
lì.
O Eagle o Lucky Red comprino questo film soltanto per mettergli un titolo che meriti l'Eternal Sunshine. Di che cosa parla questo film? Ma poi ci interessa.
Ci interessa perché c'è un Henry Cavill con barba e riccioli e che fa la linguaccia quando spara con la minigun.
Tra l'altro, quindi, attenzione, perché ci sono nello stesso film Henry Cavill e Alan Richson, il Reacher della serie TV.
E quindi?
E quindi c'è enormità contro enormità, scontro tra kaiju.
Tra enormità, tra pezzi all'attacco.
Sì, sì, praticamente King Kong contro Godzilla in live action.
E c'è anche Eiza Gonzalez.
Esatto, allora il film, diciamo brevemente, racconta dell'esercito britannico che recluta un piccolo gruppo di soldati altamente qualificati per colpire le forze naziste dietro le linee nemiche durante la Seconda Guerra Mondiale. Solo che questa task force è composta da personaggi fuori di testa, il cui leader pare essere il personaggio interpretato da Henry Cavill, e tutta un'altra serie di pazzoidi, un po' alla Inglourious Basterds, ma più sulla action e violenza e sparatorie. Ci piace questa cosa? Sì, molto. Stile Guy Ritchie, bombe, esplosioni, sparatorie e personaggi pazzi.
Ah, c'è anche Tilly Schweiger, che è anche in Inglourious Basterds, quindi sì, c'è anche proprio un collegamento.
Ah, attenzione.
Sì.
Quindi va bene, cioè.
Ah, è vero, è il come si dice?
Il nazista che uccide i nazisti.
Esatto, adesso te lo
che
vado
aveva
a prendere.
Anche il titolo, che era ispirato a un nome di un direttore della fotografia.
Ugo Stiglitz.
Ugo Stiglitz.
Tra l'altro, sì. CineFX Til Schweiger aveva sempre rifiutato di fare film che riguardassero nazismo, olocausto, eccetera, perché era una pagina con cui non voleva avere a che fare. Ha accettato il ruolo nel film di Tarantino testualmente, come disse lui ai tempi, perché così poteva ammazzare qualche pezzo di merda nazi.
Bello.
E quindi noi gli vogliamo tanto bene.
È già il nostro eroe.
Esattamente.
In questo film invece interpreta un gerarca. No, non lo so, non credo.
Dai,
non
credo, sarebbe un paradosso. Però sì, magari ha cambiato idea. Si è tolto la soddisfazione con Inglourious Basterds.
Esatto. Quindi The Ministry of Ungentlemanly Warfare, titolo che voglio che ripetiate anche voi due, perché sennò non è giusto. Vai Marco.
The Ministry of Ungentlemanly Warfare.
The Ministry of Ungentlemanly Warfare. Ci ha messo una team
siete più. Okay. te la abbono. Uscirà il 19 aprile al cinema negli Stati Uniti, da noi si spera in quel periodo, probabilmente a ridosso, ma vi terremo aggiornati. E poi abbiamo visto il trailer attesissimo, anche se non lo sapevamo di attenderlo, di A Quiet Place giorno 1 o day 1 nella versione originale, che uscirà il 28 giugno al cinema negli Stati Uniti, probabilmente anche da noi in quel periodo, e che riprende la serie di film di A Quiet Place, di cui abbiamo visto i primi due capitoli diretti da John Krasinski. In questo caso vediamo cosa è successo all'inizio di questo mondo post-apocalittico, quindi nel momento non è post-apocalittico, è present apocalittico, si può dire questo? Non si può dire.
È apocalittico.
È apocalittico. Apocalittico day one, nel mondo di A Quiet Place. Il regista però non è John Krasinski, ma è Michael Sarnowski. John Krasinski però è alla scrittura insieme a Michael Sarnowski e Brian Woods. Nel cast abbiamo Jimon Hounsou e Lupita Nyong'o che fanno da protagonisti. Il film sembra totalmente virare sull'action sci-fi, mentre i primi due erano più sul thriller horror. Quindi vediamo esplosioni, invasioni aliene, bordello, casino. Questo cambio di...
Anche perché nel day one probabilmente ancora dovevano capire che il trucco era star zitti, quindi c'è anche tutto il disastro, sicuramente più catastrofico, con più azione, più esplosioni, più tutto, fino a che qualcuno finalmente dice oh, silenzio.
Esatto, perché per chi non avesse visto i primi due film, il mondo è sconvolto dall'invasione di alcuni alieni che sono ciechi ma ci sentono benissimo, quindi il minimo rumore può scatenare i loro attacchi e quindi determinare la morte dei protagonisti.
A questo punto però mi viene da dire che viene meno la cosa più bella di A Quiet Place.
Il silenzio.
Ovvero il silenzio, il fatto che i protagonisti parlino tra loro con la lingua dei segni. Tutta questa attenzione sul sonoro del film, sul montaggio sonoro, sui rumori, sui fruscii, sulle cose. Cioè, se è un film dove ci arrivano questi, come abbiamo visto nel trailer, cioè palazzi che esplodono, cose, macchine che vengono scaraventate da una parte, fuochi d'artificio, schizzi di merda, cioè, non lo so, mi affascina un po' meno, ecco, come approccio.
Io ho come l'impressione che nel trailer abbiano messo tutta la roba più esplosiva e non quello che magari poi può essere il film, magari da dopo il primo atto in poi, perché sennò veramente, cioè, se fosse tutto così il film non avrebbe veramente senso. Sono d'accordo con voi.
Non lo so, anche perché poi il day one in parte l'abbiamo già visto, perché nel secondo film di A Quiet Place il discorso comincia da lì e ci fa vedere l'inizio. Qua invece sembra che proprio a questo punto immagino che tutto il film sia solo ambientato nel day one. Non lo
so. Un po' come era stato 28 giorni dopo.
Ecco, vedi, ecco. Torniamo lì. Vedremo.
In ogni caso, la sinossi del film è tuttora segreta.
Esatto, e quindi stanno zitti. Da quel
esatto,
punto. Quindi,
quello è il Quiet Place.
A quiet plot.
A quiet plot.
Bello, mi piace.
Esattamente. Comunque, Jimon Hounsou e Lupita Nyong'o sono, secondo me, assolutamente da vedere, quindi così.
Sì. E Lupita vediamo. Ci sa fare con l'horror, insomma.
Esatto,
in
già.
Quel capolavoro che è noi di Jordan Peele.
Vediamo. Ma attenzione, perché c'è un altro trailer che a me è piaciuto un casino ed è uno dei trailer come li vogliamo noi
Cioè che non si capisce nulla.
Cioè che c'è l'atmosfera, capisci qualcosina, ti tira dentro, c'è la musica, c'è, sono delle immagini evocative e
non
basta,
lo so, a me
finisce
dico,
lì.
A me non mi ha convinto molto.
No.
Bello, molto criptico.
Punto di domanda al fine.
Non mi ha detto abbastanza. Sto parlando di Long Legs, film che assolutamente promette bene. Si tratta di un thriller horror. Parla di serial killer, è molto stiloso. Nel cast c'è Nicolas Cage, ma nel trailer non lo vediamo. Cioè è solo nella thumbnail del trailer.
Esatto, è solo nella thumbnail per farvi fare click. Tra l'altro, se posso permettermi, cioè, allora, se magari nel titolo su YouTube scrivete i nomi giusti, uno potrebbe essere, perché c'è scritto Nicolas Cage.
Ma davvero?
Sì, non so, cioè, 4 giorni fa l'hanno caricato su trailer, ancora nessuno si è accorto che magari sarebbe da cambiare.
Ma magari non c'è Nicolas Cage, c'è il Nicolas Cage comprato su Wish,
c'è Nicolas Gage. E quello
il talento
nella thumbnail
di Mr. G.
Però quello nella thumbnail assomiglia proprio tanto a Nicolas Cage, quindi...
Comunque è l'ultimo film di un regista horror che è Osgood Perkins, tra l'altro figlio di Anthony Perkins, indimenticabile Norman Bates di Psycho, che aveva fatto, mi pare nel 2015, un horror molto interessante, molto d'atmosfera, come sembra essere questo, almeno dalle prime immagini, che è February, L'innocenza del male, così vi do anche il titolo da Eternal Sunshine, esatto. Non assegnato, e tutto molto bello, ambientato in una scuola durante la chiusura invernale, un po' come The Holdovers, però horror. E niente, sono curioso di vedere cosa ha tirato fuori, perché dai teaser e dal trailer sembra insomma essere tornato in gran forma, addirittura si ne parlava con uno dei maggiori prospetti del genere come Mike Flanagan. E quindi c'è, sarà da tenere d'occhio.
Volete sapere di cosa parla Long Legs?
Sì.
L'agente dell'FBI Lee Harker viene assegnato al caso irrisolto di un serial killer che però ha una svolta imprevista, svelando prove collegate al mondo dell'occulto. Harker scopre una personale connessione al killer e deve fermarlo prima che colpisca di nuovo. Brividi.
Io ti dico, il trailer ha preso molto,
no,
molto bene.
È figo il trailer, è figo, però cioè, dimmi, non ci ho capito un cazzo, ma però mi incuriosisce.
Beh, non mostrare la star è una scelta sicuramente, che probabilmente andrà a giocare anche nella trama.
magari non l'hanno mostrato perché ha un look particolare, ma magari se avesse un look particolare avrebbero dovuto mostrarlo.
Ma è nella thumbnail.
Ma è un fotogramma quello?
A me sembra un fotogramma di Pig, quello della thumbnail.
Anche a me.
Ma sai che oddio, attenzione. Attenzione, non stai dicendo una stupidaggine. Adesso notare.
In realtà non c'è Nicolas Cage.
Ma non è vero, ma come?
Ah, l'hanno pagato solo per mettere il nome nel cast.
Super,
si può fare questa cosa.
Sì, sì.
Ma andiamo a chiudere la rassegna dei trailer, visto che siamo stramega lunghissimi, con un film che arriverà prossimamente al cinema. Non c'è ancora una data d'uscita. E voi direte: perché ne parlate se non c'è una data d'uscita? Ah, di Long Legs, tra l'altro, non ho detto che arriva quest'estate. Non c'è la data precisa, però quest'estate. Mentre questo film si intitola Tuesday e ne parliamo perché è di A24. E quando A24 fa una roba, che fai? Non ne parli?
Drizziamo le orecchie
subito. Quindi Tuesday, che in Italia probabilmente arriverà come giovedì, sarebbe ridere, perché vuol dire martedì.
Se fosse la data d'uscita
dovevo spiegarlo, perché magari qualcuno non parla inglese,
oddio,
non capiva la battuta. Parla di una madre e una figlia teenager che devono affrontare la morte e quando diciamo si presenta nella forma di una malattia della figlia, ma che viene materializzata ai loro occhi come un uccello parlando, un enorme cos'è, un pappagallo, una
sembra
sorta
un pappagallone
di...
Tanto mi è scappata la risatina, ma non era per la malattia della figlia, no, perché aspettavo che tu dicessi uccello parlante e stavo anticipando questo momento, perché l'uccello del trailer è un pappagallone, tra l'altro di dimensioni veramente grottesche.
Oddio, che cambia anche,
muta,
esatto, non so neanche,
credo sia appunto la
una figura onirica, mistica.
Beh, sì, credo sia la sorta di morte.
Una specie di sì, messaggero del...
Un po' come quello che gioca a scacchi con Max von Sydow nel Settimo Sigillo.
Sì.
Comunque è ecco, una scelta, appunto, questo uccello parlante variopinto. E è stato presentato all'ultimo Sundance, dove ha avuto reazioni miste dal pubblico. Stavo leggendo un po' le recensioni anche su Letterboxd da chi è andato al festival, e insomma sono tutte sbilanciate tra chi gli dà una stelletta, tra chi gli dà addirittura 5, così. E quindi è
divisivo.
Molto divisivo.
Beh, nel cast, nel ruolo della madre, c'è non Tina Fey, ma Julia Louis-Dreyfus.
Bravo!
Quindi quando vedete il trailer, mi raccomando, non è Tina Fey. E il film sembra molto toccante, però con questo elemento anche onirico del sì, l'uccello parlante, non lo so, staremo a vedere, perché effettivamente è un film che potrebbe regalare delle sorprese.
Tra l'altro vedo Rated R, quindi sicuramente ci sarà quel
strong,
esatto, ci sarà un taglio A24 molto, molto diretto, ecco.
In particolare, insomma, vedo che anche la promozione ha fatto molto presente la performance di Julia Louis-Dreyfus, quindi sicuramente sarà una parte molto forte per lei. Detto questo, abbiamo chiuso la sezione dei trailer. Tra trailer e news questa settimana, insomma, ci siamo rimessi in pari, diciamo così, e passiamo subito a parlare dei film di questa settimana, film e serie. Iniziamo con The Warrior, ovvero The Iron Claw, che vede protagonisti non solo Zac Efron, semi irriconoscibile, ma anche colui che sta, Jeremy Allen White, che è stato protagonista dell'acclamatissimo The Bear, attore molto bravo, e io direi menzione assolutamente, insomma, importante per Holt McCallany, che magari il nome non suonerà familiare a tutti, ma è un attore molto bravo. Tra l'altro l'avevo già visto in Mindhunter, la serie di David Fincher su Netflix, che interpreta il padre di questi quattro fratelli. Il suo ruolo è di Fritz von Erich, il padre dei fratelli von Erich, che lui stesso porta nel mondo del wrestling, in quanto lo stesso Fritz era una star del wrestling negli anni, credo, 60, 50 e 60, e tramanda questa cosa ai suoi figli, soprattutto per il fatto di non essere mai riuscito a vincere la cintura di campione. Ora, parentesi, chi di voi sa che cos'è il wrestling sa anche che non è uno sport, ma è uno spettacolo, e quindi vincere la cintura non vuol dire essere il campione, no, sportivamente, fisicamente, ma vuol dire in realtà essere il più bravo in quel momento, quello che vende più biglietti, quello che la gente acclama di più, e quindi è una sorta di riconoscimento che viene dato anche al lavoro svolto, quindi comunque ha un ruolo importante per un performer. E lui vive con questo dramma personale di non essere mai riuscito a diventare campione e vuole riversare questo suo sogno nei figli, e quindi cerca di fare in modo che i suoi figli continuino la sua, diciamo, tradizione familiare, quindi finiscono nel mondo del wrestling. All'inizio del film Kevin Von Erich, interpretato da Zac Efron, e David Von Erich, interpretato da Harris Dickinson, hanno un tag team, combattono e cercano di andare avanti in questo spettacolo, mentre Jeremy Allen White, che interpreta Kerry Von Erich, è un atleta olimpico di lancio del disco, che però per varie situazioni non dipese da lui, è costretto ad abbandonare e tornare a casa e infilarsi in qualche modo anche lui in questo pazzo mondo. Mentre il quarto fratello, che si chiama Mike,
sì,
è al di fuori ed è in realtà una persona più legata alla musica, all'arte. Che cosa succede? Questa è una storia vera ed è una storia tragica e assurda. Loro tuttora sono considerati la famiglia più importante nella storia del wrestling, perché hanno avuto come famiglia una serie di, diciamo, meriti nella storia del wrestling americano.
Sì, soprattutto nel Texas sono stati dei portatori di quello, praticamente erano delle star nel loro programma televisivo, e il programma televisivo faceva parte di una più ampia rete che era quella dei territori, che aveva come capo l'associazione nazionale che era l'NWA, e grazie alla loro popolarità si sono un po' tolti dalla zona regionale, comunque zona regionale quella del Texas, che è comunque lo stato più grande, e sono diventati delle vere e proprie leggende, prima nel territorio nazionale, poi a livello nazionale.
Sì, il film riesce, cioè il film racconta principalmente del dramma umano di queste persone e di quello che gli accade, che ovviamente non vado a dire perché sarebbe uno spoiler, però è una storia molto forte. Questa storia è ambientata in un mondo del wrestling che non esiste più, perché stiamo parlando del mondo prima della WWE, che all'epoca nacque come WWF, prima del mondo televisivo del wrestling, delle dirette su scala mondiale, eccetera, in un periodo in cui erano realtà locali che catalizzavano l'attenzione del pubblico nei palazzetti e che iniziavano proprio in quei tempi a essere trasmesse in TV e avere un seguito nazionale. Quindi non solo c'è una storia umana, ma c'è anche uno spaccato di una realtà che non esiste più, che in realtà è molto interessante, e approfondendo poi a posteriori le storie di quello che succede, i personaggi che si vedono, eccetera, in realtà c'è una ricchezza di storie molto interessante. Il film riesce a dosare bene queste cose qui, e quindi secondo me, ora sia io che te Marco conosciamo abbastanza bene questo mondo, no? Questa storia, la storia generale, ma penso che anche una persona che non sa nulla di wrestling e di come funzionava riesca a godere benissimo della storia, perché poi alla fine è una storia umana. In particolare direi che il ruolo di Kevin Von Erich, di Zac Efron, è quello che sostiene emotivamente il film.
Eccezionale lui.
Bravissimo, anche perché dei quattro fratelli lui è quello più emotivo, è quello più empatico, è quello che più tiene, perché questa è una storia di fratellanza, no? Letteralmente, no? Di amore fraterno e di voglia di andare avanti insieme, di supportarsi a vicenda. Lui dei quattro è quello che sente di più questo legame, e che tra i quattro è anche quello che soffre di più, mentre gli altri sono concentrati chi sulla carriera, chi su altre cose, hanno proprio sono quattro drammi diversi, più il dramma del padre e della madre, concentrati in un'unica storia. È un film secondo me che era molto difficile da portare in scena, perché è una storia assurda e ricchissima di risvolti e di plot twist tra virgolette, che quando si parla di una storia vera è sempre assurdo. E devo dire che il regista, che è Sean Durkin, ha fatto un ottimo lavoro. Tu cosa ne pensi?
Allora, io il film mi è piaciuto veramente molto, e da un punto di vista registico, come è anche stato curato l'aspetto della ricostruzione storica, non solo dal punto di vista del wrestling, no? Quindi andare a ricreare quella che era l'estetica dei programmi televisivi di wrestling, e soprattutto c'è, a parte che si trasmette la passione per la disciplina, ma anche accompagna lo spettatore che magari è meno avvezzo e gli fa capire un po' le dinamiche di quello che era il wrestling all'epoca, quindi tutta questa parte molto ben curata, molto ben curata la fotografia, che poi chiedo anche a te l'assistenza, Teo, che mi sembri il più esperto,
che però non l'ho visto, quindi...
è un 35 mm Kodak da quello che mi sono un po' informato, quindi è girato in pellicola e ha una è veramente molto bello anche da vedere, ed ha un aspetto, ti dà una sensazione di altri tempi, sembra un classico uscito dal cinema americano di fine anni 70. E ha tutta una prima parte molto bella, immersa nel mondo appunto di questi ragazzi che sono delle leggende, no? nel loro stato, del Texas, in un'epoca in cui se interpretavi un personaggio come un lottatore, che è un buono o un cattivo, no? Che in gergo sono il face, il baby face e l'heel, se sei cattivo te lo portavi dietro anche nella vita reale, non potevi mai uscire da questo personaggio, diventava parte di te, e forse anche questo contribuisce poi alle singole storie, alle singole vicende di tutti loro, no? Perché all'epoca vivere questa disciplina voleva dire portarsela addosso anche fuori dal ring, anche fuori dal programma, dello spettacolo, insomma. Quindi un film veramente molto bello, mi sorprende che sia stato completamente ignorato, comunque non ci abbiano puntato anche in sede di premi, perché
tra l'altro
spesso...
anche questo è un film di A24,
esatto,
sì.
E certo sono molto bravi nel marketing delle loro opere, quindi non so cosa l'abbia fermato. C'è Jeremy Allen White che è super in rampa di lancio, Zac Efron è fantastico, io lo metterei davanti a quasi tutti i 5 degli Oscar di quest'anno, è veramente una prova eccezionale.
Cazzo.
Da vedere per credere.
Tra l'altro anche una trasformazione fisica assurda, perché
insomma è cresciuto Zac Efron, possiamo
ha messo
dirlo.
Su 16 kg di muscoli.
Ma al di là di quello non intendevo cresciuto da quel punto di vista.
Però secondo me il regista, quando l'ha visto arrivare sul set, ha detto, avrà pensato, ma è un po' esagerato, perché rispetto agli altri è tipo enorme.
Beh, Jeremy Allen White comunque non è proprio piccino, eh.
No, ma quando li vedi sullo schermo, cioè Zac Efron ha proprio esagerato, tipo è andato un po' oltre. Però bravo a livello proprio emozionale, molto sì. Bravo. Tra l'altro è uno di quei film biografici, io non lo so, io lo faccio sempre, poi non so voi, però dopo che ho visto un film biografico vado a trovarmi, no, poi la storia vera per vedere le differenze eccetera. Questo film non è accuratissimo a livello biografico, ci tengo a dirlo, perché ci sono delle differenze importanti rispetto a quello che è successo nella realtà, in particolare nel modo in cui viene dipinto la figura del padre. Quindi consiglio di vederlo, apprezzarlo per quello che è, poi andatevi a vedere anche quello che è successo realmente, ci sono elementi diversi, e se vi può sembrare molto forte ed esagerata la storia del film, sappiate che nella realtà è ancora più esagerata. Quindi è uno di quei rari casi in cui la realtà supera
viene
la fantasia.
Edulcorata. Cioè, sì, nel film viene edulcorato quello che è successo.
Ma per una questione probabilmente di lunghezza, di complessità, di... È un film complesso, sì. Molto bello, è piaciuto molto anche a me, la fotografia anch'io, sì, sono d'accordo con te, ci sono degli usi delle silhouette fantastici, ci sono delle bellissime idee, niente da dire, meritava una distribuzione migliore.
Esatto,
migliore.
Passato un po' in sordina.
Merita una menzione il titolo di Aaron Claw, visto che hanno avuto il bisogno di aggiungere The Warrior, comunque di Aaron Claw è la mossa finale, diciamo, della famiglia Von Erich, no? Che è praticamente una mano a spremere il cranio dell'avversario. Che mi
era
sembra...
una mossa del padre che tramanda ai figli,
esatto.
Una sorta di simbolo, no? Di tradizione familiare.
Che ovviamente sì, simbolicamente sì. La presa di ferro, ovviamente, anche non so, del padre sui figli.
Tra l'altro, curiosità, perché nel film non viene menzionato e non viene detto, il personaggio del padre, Fritz Von Erich, era un nome legato al fatto che lui esordì interpretando un personaggio del nazista. E quindi era un cattivo, no? Per attirare subito le ire del pubblico, lui esordiva come fosse un gerarca nazista, un ufficiale, e di Iron Claw faceva il verso di Iron Cross. quindi viene da quello il nome. Però questa cosa qui nel film non viene menzionata, perché ovviamente non volevano influenzare in un altro modo la storia del film, che poi era una cosa che non c'entrava niente col film, anche perché il padre inizia come cattivo ma poi diventa un buono, e quando inizia il film lui è già un idolo delle masse, non è più legato al von Erich nazista, quindi era solo una curiosità, un cinefact. Bene, detto questo, direi di passare oltre e parlare di How to Have Sex.
Sì, allora,
parentesona, e poi chiaramente ti lascio la parola. The Warrior di Iron Claw e How to Have Sex le potete trovare in forma scritta come recensione, firmate dal qui presente Marco Lovisato su CinefX.it.
Quindi questo è l'audiolibro.
Esatto. Ho davanti la recensione.
Questa la improvvisi.
Questa la improvviso, e no, sono molto contento di aver visto questi due film, di averne scritto. È stato molto difficile, soprattutto per How to Have Sex, e perché è un film molto importante che consiglio a tutti, maschietti e ragazze, e soprattutto ragazze, perché è un film al femminile di una regista debuttante che si chiama Molly Manning Walker, che è una figlia d'arte, ho scoperto con grande felicità cinefila, perché la madre, Leslie Manning, è una regista televisiva che ha diretto lo speciale Ghost Watch. Che la conosci la storia?
Sì, anche perché lei hai fatto riferimento e hai giustamente linkato un articolo,
esatto,
agghiacciante di Guardi.
Quindi
in
vi invito a cercare, perché è una cosa, è stato un momento epocale della televisione britannica. E un ottimo debutto, segue tra l'altro quello dell'anno scorso di Charlotte Wells con After Sun, e potrebbe essere un bellissimo double feature, se non un pochino triste, di inglesi in vacanza, insomma. Parla appunto di queste tre ragazze adolescenti che al termine dell'anno scolastico, in attesa degli risultati degli esami, fanno come altri loro coetanei, e quindi partono per questa isola della Grecia, che adesso non mi ricordo il nome, forse Myla o qualcosa del genere, e dove appunto si fa un po' come Mykonos, dove si fanno famosa per i festini, per la vita notturna, eccetera, no? E How to Have Sex, un titolo abbastanza ironico sul fatto che vogliono appunto divertirsi, come dire all'inglese hook up, con altri ragazzi o con altre ragazze nel caso di una di loro, e appunto divertirsi, fare sesso e mettersi alle spalle l'anno appena passato. E è un ottimo, secondo me ottimo, coming of age spaccato di quella che è, insomma, la voglia di crescere anche un po' troppo rapidamente in alcuni casi, oppure quando gli eventi decidono che devi crescere più in fretta di quanto fossi veramente pronto. E è un film che consiglio, perché sicuramente non starà in sala tantissimo, e quindi andate a cercarvelo, possibilmente in lingua originale, in modo da gustarvi tutto l'accento inglese dei quartieri londinesi delle tre ragazze. Ha vinto Uncertain Regard all'ultimo festival di Cannes, e l'attrice protagonista che interpreta Tara, chiamata Taz dalle amiche, perché come Taz dei Looney Tunes è quella più vitale, energica, ed è la protagonista del film. L'attrice Mia McKenna-Bruce ha vinto tra l'altro diversi premi, tra i British Film Independent Award come miglior attrice, ed è un ottimo debutto che lascia ben sperare per il futuro di questa regista, di questa attrice e anche del cinema indipendente inglese in generale.
Bene.
Molto bene, io ero già intenzionato, poi appunto ho letto la tua recensione, l'ho sentita adesso e sicuramente è sulla lista, assolutamente.
Bene, quindi questo era How to Have Sex, consigliatissimo da Marco, e adesso parliamo invece di Past Lives, che ha visto Teo e che tra l'altro mi hai già messo hype.
Che è un altro esordio, tra l'altro,
sì?
Un altro esordio alla sceneggiatura e alla regia da parte di Céline Song, autrice nata in Corea e poi trasferitasi in Canada. e che quindi in minima parte, diciamo, va un po' a raccontare un po' di sé in questo film, che ricordo essere tra i candidati all'Oscar tra miglior film e miglior sceneggiatura. Che insomma, come esordio devo dire che ti trovi su due dei premi più importanti degli Oscar, non è male. La storia è molto semplice, come è praticamente quella che hai detto nel sommario, nel senso che il film racconta di questi due bambini, un bambino e una bambina, che legano molto all'età di circa 10 anni, fino al punto però in cui la famiglia di lei decide di spostarsi dalla Corea del Sud, si spostano e vanno a vivere in Canada, e quindi i destini dei due bambini si separano del tutto. Noi seguiamo principalmente il destino di lei, interpretato da Greta Lee, che cambia addirittura nome, si affibbia un nome statunitense, un nome occidentale, diventa Nora Moon, abbandonando quindi il nome originale coreano, e inizia la sua vita, inizia figlia di artisti, comunque figlia di un padre regista, di una madre scrittrice. Lei diventa, comunque rimane coinvolta in quest'ambito, studia cinema, studia per diventare anche lei una professionista delle arti, ma c'è il suo amichetto di infanzia che la cerca, chiaramente con i metodi che abbiamo a disposizione anche noi, quindi Facebook, internet, eccetera. Non vado oltre con il racconto perché altrimenti diventa troppo spoileroso. Però è un film che secondo me, allora, a me ha emozionato veramente tanto. L'emozione è cresciuta con il progredire del film, cioè all'inizio ho fatto un po' fatica a entrarci, ma poi mi ha preso sempre di più, tanto da commuovermi tanto nel finale. Ma come ho scritto appena ho visto l'anteprima stampa, io sono sempre stato molto frignone nei film, cioè sono uno che si emoziona, che piange, mi commuovo, eccetera eccetera, quindi faccio poco testo quando dico questa cosa. Il fatto è che però all'anteprima stampa io di nasi che venivano tirati su alla fine, e di gente che quando si sono accese le luci sui titoli di coda un po' si nascondeva per nascondere gli occhi rossi, l'ho vista. Ed essendo l'anteprima stampa, non è così comune che succeda, di solito sono tutti super scafatissimi. Evidentemente ha toccato qualcosa non soltanto dentro di me. Il film da un sacco di punti di vista l'ho trovato molto, molto riuscito, è molto delicato, è molto dolce, è un film che riesce a raccontare senza essere verboso, cioè è un film che parla tanto con i silenzi, con le immagini. Ho trovato una mescolanza di stili che mi ha ricordato qualcosa di hollywoodiano, come Richard Linklater, Spike Jonze. Ci sono anche dei riferimenti diretti a, guarda un po', Se mi lasci ti cancello, quindi Eternal Sunshine of the Spotless Mind, questa è proprio la puntata Eternal Sunshine,
dedicata,
esatto. Ma ci ho trovato anche della dolcezza del modo di mettere in scena una coppia particolare e originale che mi ha ricordato qualcosa di Wong Kar-wai. Ci sono delle inquadrature di raccordo che sono i tipici pillow shot che, diciamo, ha reso famoso Yasujiro Ozu. Tra l'altro, se volete approfondire Ozu, io vi consiglio di leggere sul sito un articolo splendido scritto sempre dal qui presente Marco.
Troppo buono.
No, è veramente bello quell'articolo lì, andatevelo a leggere. E il film ci presenta questi che diventano a un certo punto tre personaggi, ma appunto non voglio svelare niente di più, in una maniera che avevo visto raramente, cioè comunque dei rapporti tra le persone assolutamente contemporanei, assolutamente nei tempi che stiamo vivendo, aperti, poco propensi alla possessività, alla gelosia, ai sentimenti negativi. C'è sempre una sorta di lancio verso la positività. Chiaramente non c'è solo quello, perché ci sono anche un sacco di cose, come si dice, malinconiche soprattutto. Però ho trovato anche il montaggio, la messa in scena, certe idee, la musica, molto evocativi, un paio di idee che mi sono piaciute e mi hanno colpito veramente tanto. Se è un esordio come sceneggiatrice e regista, è vero che c'è un po' di autobiografico, quindi magari è un qualcosa che l'autrice, in questo caso appunto Celine Song, è riuscita a trasmettere bene, perché è un qualcosa di proprio. Però direi che come esordio nel lungometraggio, me coglioni, cioè nel senso, ne vorrei altri esordi di questo tipo. So che qui presente Marco lo ha visto, ma non è rimasto colpito così tanto quanto me. Cioè io l'ho buttato immediatamente, l'ho scritto, io ho già i miei tre film preferiti dell'anno, cioè La zona di interesse, che esce il 22, ma io l'ho visto a Cannes l'anno scorso, Povere creature e Past Lives. Cioè io ce li ho già.
Capite, poi vediamo. Se andiamo avanti così, a dicembre ne avrei 40.
No, per adesso ci sono questi tre e vediamo chi arriverà a toglierli dal podio, come
quindi
ho già detto.
Ne resterà solo uno.
Esatto. Okay. Credo che Marco invece non lo metta immediatamente tra i
No, non è semplicemente, io credo che sia un film fatto molto bene, soprattutto perché è un esordio, quindi è veramente pieno di bei momenti, delicati, romantici, pieno di belle immagini. Ho trovato che la sceneggiatura però non colmi lo spazio tra questi momenti, ecco. Ed è forse quello che mi ha permesso di avere più una connessione emozionale col film rispetto a quella che hai avuto tu e gran parte del resto del mondo, del pubblico, della critica. Quindi magari non ha parlato a me personalmente. Sicuramente sono molto curioso di vedere cosa combina. E un'altra cosa, ecco, che magari, giusto perché prima parlavo di Aaron Claw, anche se lo so che non c'entra niente, però parlavo dal punto di vista appunto dell'immagine, no? Della resa visiva, così mi viene in mente anche Auto of Sex, che invece è girato in digitale ma molto immerso nella vita notturna, nella scena, proprio con la camera addosso. Questo l'ho trovato molto alla Sundance, cioè quell'immagine indie un po' fatta e finita, che invece diventa un po' frustrante quando sa anche tirar fuori delle immagini bellissime, che appunto non vado poi a raccontarvi perché andrei a spoilerare il film e rovinarvi le cose. Comunque è consigliatissimo anche da parte mia, nonostante le mie riserve, e mi piacerebbe vederlo in sala.
Ecco, io tornerò a vederlo in sala. Chiudo dicendo che secondo me un'altra protagonista del film molto silente è la città di New York, che è forse una delle città più viste nella cinematografia, soprattutto hollywoodiana, ma qua credo che l'autrice sia riuscita a farci vedere non la solita New York. Cioè io, che comunque ci sono stato un tot di volte a New York, ho visto una New York che al cinema non si vede così spesso e che mi è piaciuto molto il suo sguardo sulla città.
Quindi questo era Past Lives,
in uscita in Italia il 14 febbraio,
con il titolo
Past Lives.
Incredibile.
Attenzione, perché anche qua dietro c'è A24.
Basta.
Sono dei mostri.
Basta. E a proposito di A24, Naiad non è di A24.
Ecco.
Non è. Se non sbaglio, distribuito su Netflix da noi, solo su Netflix. Peccato, perché avrei voluto vederlo al cinema. Anche questo è una storia vera, dopo di Aaron Claw. Anche questo racconta una storia vera, la storia dell'atleta Diana Nayad, che è una nuotatrice in acque aperte, o marathon swimmer, come vengono definiti in inglese, quindi lunghe distanze a nuoto. Lei tentò da giovane, quando aveva insomma raggiunto l'apice della sua carriera sportiva, tentò la traversata da Cuba al sud della Florida, a Key West, a nuoto, che è stata sempre ritenuta impossibile, infatti fallì per via delle correnti. Diciamo che è un tratto di mare molto complesso dal punto di vista delle correnti e atmosferico, che rende praticamente impossibile per un essere umano riuscire a farlo a nuoto. Si tratta di quasi 60 ore se ti va bene di nuoto, però sei soggetto alle correnti, quindi a seconda di come sono può essere più o meno facile. Solo che lei, personaggio tra l'altro molto nella realtà molto particolare e anche in vista mediaticamente, quindi un vero e proprio personaggio anche televisivo, non si arrende, cioè a un certo punto riprende in mano questo sogno, vuole riprendere in mano la sua vita e la sua carriera atletica, riuscire a completare questo suo sogno rimasto incompiuto da giovane, e all'età di 60 anni decide di ricominciare ad allenarsi per cercare di completare questo record. E ovviamente alcuni di voi che seguono lo sport o le news sapranno già come è andata a finire, alcuni di voi no, e io non glielo voglio dire. Il film racconta di questo: il personaggio di Diana Nyad è interpretato da una straordinaria Annette Bening, in una interpretazione che secondo me è incredibile,
e si trova in cinquina agli Oscar tra le protagoniste.
E chi altro c'è con lei?
Tra le protagoniste, a memoria vado, c'è Emma Stone. Lily Gladstone. Mi sono già dimenticato le altre due.
C'è Sandra Huller.
Sa, bravissimo, Sandra Huller per Anatomia di una caduta.
Mi manca l'ultima.
E adesso ve lo diciamo.
Vabbè, non le ho viste tutte le interpretazioni, ma se lo dicesse Annette Bening ci starebbe di brutto, perché sono quelle...
Carey Mulligan per maestro.
Ah, ok. Io voterei Annette Bening, perché è una di quelle trasformazioni a livello di interpretazione. Cioè, lei diventa un'altra persona, perché è un personaggio estremamente egocentrico, pieno di sé e anche fastidioso a tratti, ma con un'energia vitale e determinazione. È un personaggio veramente sfaccettato e complesso, e inoltre ha da controaltare il personaggio di Jodie Foster, che interpreta la sua migliore amica, che le fa anche da coach per riuscire a fare questa impresa. In più, menzione speciale anche per il personaggio interpretato
Jodie Foster, che anche lei si ritrova in cinquina tra le non protagoniste,
assolutamente dovuto. E l'altro personaggio interpretato da, dov'è, non lo trovo, che non mi viene il nome, Rhys Ifans, che ricorderete come il re di House of the Dragon, bravissimo interprete.
Io me lo ricordo di più come il coinquilino in mutande di Hugh Grant.
Vabbè, cavolo,
Notting Hill.
Esatto.
Comunque bravissimo, interpreta l'esperto delle correnti del golfo, che gli aiuta a fare la navigazione, che diventa parte del team. Un film assurdo, a parte che c'è una scelta stilistica di mostrare anche clip reali. Quindi
attenzione,
il film inizia con le clip di lei da giovane come fosse un documentario, per poi spostarsi nel presente dove lei è interpretata da Annette Bening. Però In questa alternanza, perché poi tornano anche delle clip del passato durante l'arco del film, cioè del passato, di quando è stato realizzato poi la seconda impresa nel 2013, mi pare, ma con cioè non si sente la soluzione di continuità tra le due, tra il reale e la fiction. È talmente fuso bene a livello di interpretazione di personaggio, e mi ha colpito molto. La storia è incredibile, perché è una storia di rivincita, di contrastare tutti quelli che ti dicono che è una cosa impossibile, no? E metterci l'anima e rischiare la vita pur di ottenere il completamento di un sogno. Però è toccante anche il modo in cui sono gestite le relazioni umane tra lei, il personaggio di Jodie Foster, gli altri personaggi che vanno a fare parte del team, e come si costruisce tutta la sua impresa. Molto particolare e fuori dagli schemi per come è girato e realizzato, perché comunque è la storia di una che nuota per ore e ore e ore e ore, ed è quindi immersa nella sua mente, perché quando stai nuotando non puoi metterti gli auricolari e ascoltare la musica, non puoi parlare con le persone, avere dialoghi. Quindi c'è un'interiorità nel suo sport, però è anche uno sport che lei non può fare da sola, perché ha bisogno dell'assistenza degli altri. E vabbè, poi succedono un'infinità di cose assurde e incredibili nell'arco della storia che non vi sto a dire. Mi ha colpito molto, mi è molto piaciuto. Nyad lo trovate su Netflix, diretto da Jimmy Chin e Elizabeth Chai Vasareli. E insomma, è giusto che abbia delle nomination nella sua presenza agli Oscar, secondo me.
Mi ha incuriosito tantissimo.
Sì, era uno dei film che volevo vedere anche già da un paio di settimane, anche proprio per presentarlo al podcast, anche banalmente in ottica Oscar.
E ti ho poi preceduto.
Esatto, ce li siamo un po' smazzati e mi hai preceduto.
Ok, però hai visto i primi episodi di Masters of the Air?
No, in realtà ho visto sì, ma io volevo parlare di Hazbin Hotel oggi.
Ah, è vero, perché ho detto Masters of the Air?
Non lo so, perché hai sbagliato la scaletta.
Hai sbagliato la scaletta. Volevo dire, hai visto quasi tutti gli episodi di Hazbin Hotel o tutti?
No, quasi tutti, così come ho visto quasi tutti gli episodi di Mr. and Mrs. Smith, così lo butto come teaser per la prossima puntata.
Master of the Air e Mr. and Mrs. Smith troveranno posto nella prossima puntata. Ma esatto. Oggi parliamo di Hazbin Hotel, serie che non sapevo, ma è sulla bocca di tutti.
Allora, sì, e posso tranquillamente capire il motivo. Allora, di cosa stiamo parlando innanzitutto? È una serie televisiva di animazione che trovate su Prime Video, comprata e prodotta da Amazon Studios, Bento Box e, indovinate, attenzione,
A24.
Esattamente! Il primo prodotto di animazione in serie di A24.
Incredibili.
Quando si muovono quelli, io ripeto, come cazzo fanno? Non lo so. Hanno un fiuto impressionante, peggio dei cani antidroga a Malpensa sui voli quando rientrano da Amsterdam.
Hanno buon gusto.
Eh sì, ma mannaggia loro però. Di che cosa si tratta? Allora, la serie vede come principale protagonista, anche se poi i personaggi sono tanti, una certa Charlie Morningstar, che è la figlia di Lucifero, che vuole a tutti i costi redimere alcuni demoni per permettere loro di entrare in paradiso. E quindi il setting è ovviamente l'inferno. Assieme a Charlie, che tira su questo appunto Hazbin Hotel, da qui il titolo, dove accogliere i demoni per fargli fare una sorta di percorso di redenzione per poi cercare di mandarli in paradiso. Assieme a lei ci sono i vari personaggi, c'è la sua compagna che si chiama Veggie, c'è Angel Dust che è una sorta di bestia con sei arti, che è una superstar del cinema porno lì all'inferno. C'è il bartender classico, che è anche lì un gatto. Tutti demoni però con delle caratteristiche particolari. E c'è Alastor, che è il demone della radio, che parla con questo effetto da radio antica, questo filtro, eccetera. I personaggi sono uno più folle dell'altro. Lo stile di animazione, dove chiaramente prevale il rosso, il rosa, il bianco e il nero, non ci sono tanti altri colori, cioè non ricordo di aver mai visto tipo del verde, o per pochissimi personaggi ogni tanto, tipo Serpentius, quelle cose lì. Però la serie ha un'identità a livello di animazione e di disegno spaventosa. È assolutamente originale e da quel punto di vista è unica, pur prendendo ispirazione da alcune cose, come potrebbe essere alcune cose di Tex Avery di un tempo, alcune cose dell'Anna e Barbera, però è, secondo me, è ultra 2025, neanche 24, cioè proprio anche il ritmo del montaggio dei dialoghi è super serrato, è super moderno. Cioè io da anziano ogni tanto c'ho un attimo di aspetta, non correte così tanto, perché è un continuo stimolo uno dopo l'altro. L'animazione è chiaramente esagerata ed eccessiva, perché i personaggi lo sono, e quindi ci sono questi passaggi repentini di inquadratura dove un primissimo piano diventa un totale, dove si deformano, si allungano. E come ho detto prima, la cosa particolare, come hai detto anzi scusa nel sommario, è che ci sono delle parti letteralmente musical, dove i personaggi attaccano a cantare delle canzoni che portano avanti il plot, come ogni musical che si rispetti. Di media diciamo che ci sono un paio di canzoni a puntata, gli episodi durano mezz'oretta l'uno, e le canzoni sono meravigliose. Cioè io adesso voglio vedere una rappresentazione di Hazbin Hotel a Broadway con gente che canta ci sono delle canzoni che sono bellissime, e tra l'altro dimostrano la conoscenza di chi le ha scritte, di tutto il mondo musical e dintorni che c'è stato prima di arrivare qui, perché ce ne sono alcune che sono clamorosamente un rimando alle canzoni dei classici Disney di una volta, di come potevano essere, diciamo, tutta la parte del rinascimento Disney anni 90, le canzoni che conosciamo tutti, da quelle della Bella e la Bestia, Aladdin, La Sirenetta, eccetera. Altre che invece ricordano i musical moderni, altre che ricordano, hanno un passo simile a quelle di Hamilton, altre che vanno a ripescare negli anni 70 stile Hair, e c'è tutto questo miscuglio, ma sono belle, cioè, nel senso, io mi sto sentendo anche la playlist su Spotify, per dirti quanto sono rimasto agganciato.
Beh, c'è un precedente
dalla serie.
I creatori di South Park poi hanno vinto un Tony Award per The Book of Mormon, quindi sono passati dal cartone animato indipendente.
Beh, hanno vinto anche un Oscar con il film di South Park
per Blame Canada,
la miglior canzone. Esatto,
Blame Canada. Tra l'altro tu The Book of Mormon l'avevi visto?
Sì, l'ho visto,
hai sempre parlato super
West
bene.
West End a Londra, ed è un capolavoro, cioè c'è poco da dire.
Asbin Hotel da allora, innanzitutto la trovate sopra in video, secondo me è consigliatissima, è una serie, diciamo, per adulti, nel senso che io la sto vedendo in lingua e secondo me in lingua originale i doppiatori sono meravigliosi, tutti adatti ai personaggi. C'è Keith David, tra l'altro, se vuoi, diciamo, tra i nomi famosi e forti, e ma la serie è super scurrile, cioè il linguaggio è quello che puoi trovare in un film di Spike Lee o di Quentin Tarantino senza il minimo problema, cioè, nel senso, ci sono parolacce a profusione, allusioni sessuali, sta di fatto che appunto uno dei principali protagonisti è comunque una porno star. In un episodio lo vediamo sul set che deve subire, diciamo, le violenze, anche gli abusi un po' eccessivi.
E i bambini? Chi ci pensa ai bambini?
Non ci pensa nessuno ai bambini, perché Asbin Hotel non è per i bambini. Tra l'altro carino anche il, come si dice, il gioco di parole Asbin, perché la serie si chiama, cioè è scritto H-Asbin, però è ovvio che si riferisce a Asbin, cioè quello che fu.
Capito ora.
È una cosa, non lo so, io sono diventato fan, cioè mi sta piacendo, mi piace un casino, ne voglio ancora, ne voglio sempre di
allora,
più.
Allora faccio la domanda polemichetta.
Aspetta, chiudo dicendo due parole su come è nata, perché la serie è creata da Vivienne Medrano ed è nata dal basso, perché è nata grazie ai Patreon. Grazie a un crowdfunding hanno messo insieme i soldini per creare un episodio che hanno caricato su YouTube, e questo episodio in 6 mesi ha fatto 32 milioni di visualizzazioni. Ed è da lì che qualcuno un po' più in alto ha detto: aspetta un secondo che qua mi sa che c'è della ciccia, e quindi hanno acquistato i diritti e hanno dato a Medrano la possibilità di fare un sacco di roba, anche perché c'è già uno spin-off che è uscito prima della serie principale che si chiama Hell of a Boss, anche qua scritto Helluva, ma è ovviamente una sorta di modo di dire slang, Hell of a Boss. E non lo so, io sono rimasto di sale. La prima puntata non mi ha subito affascinato.
Ecco, lì volevo venire, perché me ne hanno parlato dicendomi: oh, è una figata, ma supera la prima puntata. Perché non la prima puntata non rende quello che è poi dopo. Io ho visto la prima puntata e non ho voglia di vedere le altre. Perché la prima puntata è spiegone, presentazione di questo universo narrativo, di questi personaggi, ma non ingrana nulla. Le canzoni non sono niente di che, secondo me, nella prima puntata.
Nella prima no. Nella seconda c'è It Start With Sorry, che al momento è una delle mie canzoni più ascoltate su Spotify. Ok, mi faccio un casino.
Però, porca miseria, ma può iniziare una serie così? Cioè, mi sembra che tipo l'errore principale di tutti i manuali di come fare una serie sia, cioè, la prima puntata deve essere la più bella di tutte, la prima e l'ultima possibilmente. Se tu mi fai la prima puntata che è la più brutta di tutte, o non lo so, poi non ho visto le altre, ma io non ho voglia di vederla questa serie qua, e con tutto il panorama di roba che c'è da vedere mi sembra un po' un autogol.
Ti perdi la cosa.
Allora, poi, per carità, il passaparola sicuramente in questo caso qui avrà fatto il grosso, perché la serie sta venendo molto apprezzata e sicuramente, visto come me l'hai raccontata, andrò avanti, però insomma mi sembra un po' paradossale.
No, ci sta, è vero, hai ragione. Ti ricordo sempre che diciamo che ci sono dei precedenti eccellenti in quanto serie che sono diventate nel tempo mitologiche e che magari proprio le primissime puntate non è che fossero
ma
wow.
Tipo
Breaking Bad.
Ma io la, allora, raga, io la prima, io non capisco perché c'è gente che dice che il pilota di Breaking Bad non è un granché. Io l'ho adorato. Io mi ricordo quando vidi il pilota di Breaking Bad, alla fine del pilota avevo la mascella per terra e feci partire subito la seconda e feci le 3 e 4 di notte e vidi le prime 4 puntate di fila. Secondo me il pilota di Breaking Bad è magistrale. Poi, per carità, si prende i suoi tempi, però ti incuriosisce, ti fa venire voglia di andare avanti. Albin Hotel, la prima
sì,
puntata,
però
no.
Non si vedeva, cioè tu quando hai visto il pilota di Breaking Bad non vedevi, diciamo, nel futuro una delle serie a tutti gli effetti, credo, meglio riuscite della storia della
ma
TV.
Ma guarda, io ho iniziato a vederlo tardi, Breaking Bad, era già finita la quarta stagione quando io ho iniziato a vederlo, quindi sapevo che aveva un valore, avevo visto le immagini di lui rasato, mega boss della droga.
Allora magari ha giocato anche quello, però
volevo vedere cosa andava
a puntare.
Non lo so, volevo vedere dove andava a parare, però la prima puntata mi aveva incollato.
L'esempio mio è The Leftovers, dove addirittura devi superare una serie intera per poi trovare un gioiello.
E quella infatti mi ha ammazzato, sono arrivato al quarto o al quinto episodio, l'ho mollata, non ne potevo più.
Eppure lì, andando avanti,
ma
con
non lo metto in dubbio.
Sì, no, però sono d'accordo con quello che dici, comunque che il gancio è fondamentale.
Cioè, se fosse una bottiglia d'acqua nel deserto potrei capire, ma siccome la varietà anche di prodotti di qualità adesso, anche di quelli da recuperare, perché poi non ci sono solo le cose che escono adesso, ma tutte le cose che ci siamo lasciati per strada, e te ne sa qualcosa, c'è un'ampia scelta, quindi boh, non lo so.
Allora, io a questo punto mi sento di ringraziare due delle nostre, anzi no, neanche, una Patreon, Lula, e Anna Paola, che invece è una delle nostre redattrici, perché ne hanno parlato nella chat Telegram dei Patreon. Ed è da lì che mi sono incuriosito, perché ne parlavano in termini entusiastici e ho detto fammi curiosare. E anche io la prima puntata non sono rimasto subito appiccicato, è la seconda mi ha dato proprio uno schiaffo. Sarà anche forse per la canzone, ripeto, East Highway Story, che mi ha affascinato tantissimo, perché è proprio classico stile Disney di una volta, ma all'interno di quel mondo totalmente folle ed esagerato che è quello di Albin Hotel. Quindi boh, probabilmente ha funzionato anche quello. Su di me sì, a questo punto ha funzionato il passaparola, e ringrazio le due ragazze in questione per averlo fatto.
Perché... Bene, quindi Albin Hotel lo trovate su Prime Video, quindi insomma se avete l'abbonamento a Prime Video non fatevelo scappare, sicuramente merita, e andate avanti, andate oltre il primo episodio. Non fate come me, anzi anch'io andrò oltre, quindi fate come me.
Ringrazio anche Progcione, perché ne aveva parlato anche lui in chat.
Bravo.
Così non esclude nessuno.
Allora, visto che siamo in chiusura, voglio dire una cosa, visto soprattutto che c'è Marco qui che capisce di cosa sto parlando. Caro Marco, tu sai che io sono il direttore generale o general manager della Superior Italian Wrestling.
L'ho scoperto con grande gioia.
Con grande gioia, bravo. E devo raccontarti che è successa una cosa molto spiacevole, in quanto uno dei nostri lottatori, diciamo che ha avuto dei comportamenti molto discutibili negli ultimi tempi, che sono sfociati in una diatriba che verrà risolta sul ring il 3 marzo a Firenze al Tuscany Hall, davanti a 1000 persone urlanti, in cui io sfiderò e distruggerò il buon Strike per fargli capire che il boss comanda e non si deve contraddire.
Io credo in te, credo
tu
in te,
credi
Paolo,
in me?
Assolutamente.
Ti dico che vincerò per sottomissione, ormai il dado è tratto. Il match è annunciato
con l'Iron Claw.
Quasi quasi potrei. Mi hai dato un'idea. Chi di voi fosse a Firenze il 3 marzo o volesse venire a vedere come disintegro Strike, e come anche ci sarà l'esordio sul ring da lottatore di Danny Lazzarin, ci sarà un incontro per il titolo di Maurizio Merluzzo, e altri, e ci sarà anche Royal Rumble.
Ci sarà un incontro per vincere il titolo di Maurizio Merluzzo?
Per il titolo italiano, scusa, per il titolo di campione
di Maurizio,
Maurizio Merluzzo, contro Steve Valentino per il titolo italiano della Superior Italian Wrestling. Quindi trovate ancora dei biglietti, forse, che stanno finendo. Andate a vedere sul sito della SIW e ci vediamo al giorno del giudizio, insomma, dove tutto sarà deciso. Detto questo,
Paolo sul ring, ragazzi, tanta tanta roba.
Sono emozionatissimo.
Sì, guarda, mi sto allenando perché chiaramente non voglio lasciare alcun dubbio in questo match, che tra l'altro sarà un match senza squalifiche, ma solo per me.
Sei una merda.
No, le cose vanno fatte bene.
Il general manager, giustamente.
Giusto, chi comanda, comanda. Bene, detto questo, è giunto il momento dei saluti e di ricordarvi di seguirci, di commentare. Tra l'altro, non vi abbiamo lanciato tematiche, temi da commentare su Spotify oggi. Questa è una cosa. Intanto, commentate sulla vittoria dell'Eternal Sunshine e suggeriteci oggi, come per tutto il resto del 2024, quali titoli dovrebbero andare in nomination, così noi abbiamo già creato un documento per essere un po' più preparati l'anno prossimo e non aspettare febbraio.
E ci sono già due titoli, tra l'altro.
Ci sono già due titoli
documento.
In lista, quindi aiutateci, segnalateceli e andiamo avanti con questa tradizione del podcast di Cinefax.
Tenete d'occhio l'uscita Lucky Red e Eagle.
In particolare, esatto. Ma anche quelle delle piattaforme.
No, dico, questa tradizione che secondo me prima o poi deve sfociare in
un galà.
In un galà.
Sì, anche un gaqua.
Ma sì, galà, un gaqua.
Madonna, perché doveva finire così?
Puoi chiudere la puntata di 5 minuti fa?
Un saluto da Marco Lovisato.
Nel dubbio, guardate un film.
Che bello questo. Ti sei preparato!
Anche lui al claim!
Nel dubbio, guarda, mi piace molto. Un saluto da te, Soffiano.
Ciao a tutti, invece ripeto.
Cosa
il mio.
Ciao a tutti? Il tuo è ciaone.
No, il mio, a parte che il mio è ciao, né. Non ciaone, ma il mio, lo sai, se amate il cinema, andate al cinema.
Ok, e il mio.
Il tuo è
un saluto,
no,
anche da Paolo Cellammare. Aspetta, se amate la TV, andate alla TV.
Com'è il coso di Star
Nel dubbio,
Trek?
Ce l'ho. Nel dubbio, guardate Star Trek.
Ma che è così a casa? Come che si fa la mano?
Devi aprire.
È vero.
Questo podcast è stato presentato da The Best Blend.